Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sono le 13.05, ragazzi, nonostante tutto buona domenica, nonostante tutto buona domenica, perché oggi è domenica, perché oggi capisco la rabbia che sicuramente c'è. Saluto anche il pubblico di Boon Channel, canale 68 del digitale terrestre, ma bando alle ciance, ragazzi, cominciamo subito perché è inutile girarci attorno. Abbiamo tante ma tante cose da dirci. Allora, io parto da questo presupposto. Ieri sera, dopo il pareggio contro il Verona, ho letto sui social delle cose che non mi sono per nulla piaciute. Parafrasiamo un po' quello che è successo. La Juventus ha avuto un calo fisico nel secondo tempo? Sì, sono d'accordo. La Juventus ha pareggiato una partita che avrebbe dovuto vincere? Sì. È legittimo parlare eventualmente di corsa scudetto compromessa? Ni, ragazzi, ni. Perché io adesso sto leggendo le probabili formazioni della partita tra Inter e Genoa, anzi tra Genoa e Inter, o meglio Inter e Genoa, con l'Inter che ha già giocato a Marassi contro la Samp, quindi è un po' un remix quello che faccio tra le genovesi, e io praticamente vedo da parte vostra già un più 10. Cioè voi credete già, alcuni di voi, non tutti ragazzi perché non voglio fare di tutto un'erba un fascio, ma alcuni di voi credono che la mission scudetto sia già andata. Io vi dico, può anche essere, perché il calcio poi è imprevedibile, ragazzi. Non è che possiamo sapere che cosa succede oggi, nel mese di febbraio. Può anche essere che la Juventus non vinca lo scudetto. Può essere, perché ad oggi la classifica dice questo. Ad oggi è oggi il 28 di febbraio e domani è il 1 marzo. Non è che siamo a maggio, Siamo al 28 di febbraio. Ad oggi la classifica dice questo. Però volevo aggiungere una piccola spirale. Non è che ce la si può prendere con Pirlo, perché non mi piace, non mi piace quello che ho sentito. Io, sapete, con voi ho un filo diretto, anche sui social io le ho scritto dopo la partita. La colpa non è di Pirlo, ragazzi, perché quando Pirlo va ai microfoni di DAZN e dice davanti alle telecamere esplicitamente, poi arrivo anche a criticarlo, perché non è che sto dicendo che Pirlo è un santo, però quando lui dice non avevo nessun ricambio, non sapevo chi cambiare, e poi in altre emittenti ci sono dei giornalisti che vogliono insegnare a Pirlo a fare l'allenatore, e questo a me dà fastidio perché io personalmente da giornalista gli allenatori li intervisto e non mi permetto di dire ma quello è fuori ruolo, ma quell'altro, con educazione, con garbo. Ma qua chiudiamo la parentesi su quanto accaduto, che non mi è per nulla piaciuto. Quando c'è un allenatore in difficoltà e guarda casa l'allenatore della Juventus, c'è sempre, no, questa tendenza, diciamo, a cercare il pelo nell'uovo. Però quello che vi volevo dire, quando Pirlo ai microfoni di DAZN va a dire mi son girato e non avevo i ricambi, è mica torto ragazzi, non aveva nessuno praticamente, questo va detto. Poi la Juventus non doveva arrivare a ridosso di marzo con un gap in classifica così ampio, e su questo, ragazzi, sfondate una porta aperta con me e la faccio la pars destruens su Pirlo, perché ci sono anche due cose che ieri non mi sono piaciute, ok? La Juventus non doveva arrivare con questo gap, ma per quanto riguarda la partita di ieri, ragazzi, non si può dire che Pirlo avesse torto con quel tipo di disamina lì. Io sono d'accordissimo con Pirlo, con quello che ha detto. E vi dirò anche di più, sarò impopolare, insultatemi. Guardate, il numero per interagire con me e anche insultarmi è 340 54 25 324. Mi raccomando, se non siete d'accordo con me, facciamo questo filo diretto. Così, proprio a muso duro, quello che pensate anche gli amici di Facebook. Ragazzi, vi invito a scrivere al 340 54 25 324, così c'è questo bellissimo filo diretto. Io leggo tutti quanti i vostri messaggi che ho qui a portata di mano. Ma quello che vi voglio dire a riguardo, per me Pirlo ieri sera non ha neanche sbagliato formazione, o meglio al 99% l'ha azzeccata. Io avrei osato di più con una scelta, e voglio chiedere a voi che cosa ne pensate. E qui vengo al primo errore di Pirlo, perché c'è un primo errore di Pirlo secondo me. Bentancur, ragazzi, non è nelle condizioni di sostituire Arthur. Bentancur rende benissimo, B maiuscola e 50.000 punti esclamativi. Bentancur rende benissimo con al suo fianco McKennie e Arthur. Non hai McKennie a pieno regime, non hai Arthur praticamente. Bentancur davanti alla difesa, ragazzi, è in difficoltà, e ve lo dice uno che è un grande stimatore di Bentancur. Viceversa, secondo me, l'entusiasmo di Nicolò Fagioli, e non voglio fare il populista, non è una crociata per Fagioli, ragazzi, però è un dato oggettivo che Fagioli a livello di personalità, a livello di entusiasmo, a livello di voglia di imporsi, in questo momento sta meglio di Bentancur. Io lo dico, ragazzi, a costo di essere impopolare. Ieri avrei usato Fagioli. Fatemi sapere la vostra e soprattutto cerchiamo soluzioni, perché chiaramente è facile criticare, no? Siamo bravi tutti, andiamo davanti a una telecamera. Io oggi potevo venire qua a dire non va questo, questo e quest'altro. Invece io oggi vi dico che abbiamo vinto un trofeo, vi arrivo a dire che in Champions siamo ancora in corsa perché un gol al Porto si può fare, e ditemi quello che volete, ma un gol al Porto si può fare. Poi se passa al Porto, auguri e battiamo le mani al Porto, complimenti al Porto, onore e merito al Porto che ha passato il turno, va bene? Però io credo che un gol al Porto lo possiamo fare, e anche più di uno, e soprattutto sullo scudetto, ragazzi, cioè l'aritmetica parla, punto e basta, l'aritmetica parla. Poi se volete già oggi rassegnarvi, dire che l'Inter è campione d'Italia, facciamolo credere a voi, facciamolo credere a loro, non so che cosa dirvi. Io vi dico che aspetto l'aritmetica, perché certe cose che sto leggendo, ragazzi, sono davvero preoccupanti, e ora più che mai, se si è tifosi della Juventus, bisogna avere la caparbietà, la personalità, il piglio e soprattutto la determinazione nel difenderla, la Juventus, nel difenderla, perché ieri sera, e prendiamole anche le cose positive, nel primo tempo è stato un nostro dominio, abbiamo avuto quella chance con Ramsey subito, abbiamo costruito tanto, abbiamo visto tante cose che sono andate bene. Nel secondo c'è stato un calo fisico, ma più che fisico io vi arrivo a dire, e voglio anche sapere la vostra, interagiamo, poi vi leggo che siete già tantissimi, ragazzi, al 340 54 25 324. Per me più che calo fisico è stato un calo mentale che questa volta è avvenuto nel secondo tempo anziché nel primo. Perché? Perché io vi cito le ultime partite della Juve, vi arrivo a citare Napoli-Juventus, in cui la Juventus parte col freno a mano tirato, e quello è un calo mentale, è questione di testa, non è questione fisica. Porto-Juve, in cui la Juventus parte scollegata, a sto giro è avvenuto l'inverso. La Juventus, determinata, è partita molto ma molto bene al Bentegodi, e nel secondo tempo è calata mentalmente. Ma a questo giro c'era, la utilizzo questa parola, poi magari mi darete contro, non importa, vedo già tantissimi messaggi critici e io li leggo, ragazzi, 340 54 25 324, a questo giro c'è un attenuante, utilizzo questa parola qui, attenuante, non c'erano i cambi, perché facciamo giocare l'Inter al Bentegodi, l'Inter ci ha giocato al Bentegodi, cosa ha fatto l'Inter al Bentegodi? Ha vinto, ma l'Inter in quella circostanza lì è andata in difficoltà, me la ricordo molto bene quella partita, è andata in difficoltà e aveva a disposizione tutti quanti, Lukaku, Hakimi, Barella. Ecco, io vi dico, facciamo giocare l'Inter in questo periodo senza quei giocatori e ne riparliamo, perché la Juventus in questo momento, ragazzi, non ha Morata, non ha Dybala, non ha Ramsey a pieno regime, non ha Arthur, non ha Bonucci, non ha Chiellini, non ha Cuadrado, ieri non aveva Danilo. Vogliamo continuare? Possiamo continuare all'infinito, ragazzi, possiamo continuare, è un dato oggettivo, punto e basta. Poi vi dico, Pirlo non mi è piaciuto nella mancanza di coraggio nel non puntare su Fagioli, quando Fagioli sta meglio, quando Fagioli ha entusiasmo, quando Fagioli dal primo minuto poteva anche sembrare un azzardo, me ne rendo conto, Fagioli dal primo minuto può sembrare un azzardo, ok, va benissimo, sono d'accordo con voi. Però in questo momento, a livello di personalità, a livello di fiducia, a livello di voglia, mi fido di più di lui. 1. 2, non mi è piaciuto quando è andato davanti alle telecamere e ha utilizzato come bersaglio polemico Kulusevski. Intanto sto leggendo già i messaggi che arrivano. Ha utilizzato come bersaglio polemico Kulusevski. Non mi è piaciuto per niente, ragazzi, perché lui ha detto c'erano troppi giovani. Ma cosa vuol dire c'erano troppi giovani? Cioè, spiegatemelo, ragazzi, cosa vuol dire c'erano troppi giovani? Perché i giovani vanno bene quando ti fanno vincere le partite, e quando invece non vai bene, quando praticamente sei in difficoltà. Mi ha ricordato un po' Juventus-Barcellona 2-0, ragazzi, ve l'ho ricordato, ottobre, ha fatto la stessa disamina. Quando i giovani non ti risultano quel quid in più, andiamoci contro i giovani. Non mi sei piaciuto lì, Andrea, non mi è piaciuto Pirlo lì. E vedete che io allora non sono qui a dire la Juventus ha sempre ragione, punto e basta. Due critiche ve lo fate, ma banda alle ciance, vi leggo, ragazzi, perché siete già tantissimi ed è giusto dar voce a voi. Parto dall'alto. Caro Luca, ieri ci hanno sovrastati fisicamente, sarò anche ripetitivo, ma la prossima volta che vedo Bentancur davanti alla difesa, giuro che spengo la TV. Ma come si fa a non capire quando ti mancano tanti uomini, non è possibile partire dal basso e perdere tante volte la palla con errori? Poi leggo un altro messaggio, caro Luca, se poi con Fagioli avessimo perso a Pirlo lo avrebbero massacrato, non sono d'accordo su questo, tanto alla fine le critiche, tanto per darle, le avresti prese comunque, le critiche ci sono sempre, ragazzi. Ragazzi, i soloni ci sono sempre. Un conto sono le critiche costruttive, come quelle che vi ho posto io. E non ho la presunzione di dire io c'ho sempre ragione, voi avete sempre torto. Un conto è il fatto, forse con Fagioli potevi usare, Bentancur non sta bene, primo punto. E secondo punto, un altro fattore, un'altra cosa da mettere in evidenza, poteva essere eventualmente il fattore legato a una gestione diversa nel post-gara, nei giovani. Un altro conto sono le critiche, tanto per cambiare. Doriano da Asti, gobbo da sempre, sono d'accordissimo con te su tutto quello che hai detto, mitico. Smettila di dire amenità, ragazzi, vi leggo perché poi ci arrivo a CR7, ragazzi. Aveva gli under 23, dei quali 4 migliori di Rabiot, Bentancur, Bernardeschi e Ramsey, Kulusevski fuori ruolo, poteva giocare Marquez, Fagioli tutta la vita, Dragosin per una difesa 4, Alexandro sempre un disastro in quella zona, chiunque gli ha fatto gol. Ragazzi, intendiamoci. Allora, se Pirlo non avesse giocato con Alexandro ieri, fatemela voi la formazione. Ecco, visto che ho letto questo messaggio e ne ho letti anche altri sulla falsariga, fatemi voi la formazione. Fatemela togliendo Alexandro, Rabiot, Bentancur, Ramsey, tutti quanti, ragazzi, togliamo tutti questi. Almeno questi quattro, dai, partiamo con questi quattro, che ce l'avete con loro, si è capito, no? Perché sto leggendo i messaggi, ce l'avete con loro, siete arrabbiati con loro. Va bene, fatemi la formazione, dai, delineatemela anche con un bel vocale. E soprattutto, ragazzi, proponiamo soluzioni costruttive, perché poi martedì c'è lo Spezia. E io qua mi proietto già up e down di domani dalle 12 alle 13. Perché io up metterò sicuramente Federico Chiesa. Perché Federico Chiesa ieri è stato uno il migliore in campo, secondo me, tant'è l'MVP di Radio Bianconera l'abbiamo dato a lui, giustamente, e quindi questo è il primo tassello. E poi punto 2, ragazzi, mi è piaciuto anche nel post-gara. Perché Federico Chiesa, che è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, e che quindi non contempla il DNA Juve, nel senso che non è che è cresciuto a pane Juventus, tanto per intenderci. Federico Chiesa è andato davanti alle telecamere e si è assunto tutte le responsabilità. Quindi ragazzi, Federico Chiesa totale, universale, ragazzi. Ieri mi è piaciuto e a Federico Chiesa do un bel 7,5. Dopodiché io, ragazzi, mi sento anche di salvare Matthijs de Ligt ieri. Mi sento di salvare de Ligt. Mi sento di salvare Cristiano Ronaldo. E io, ragazzi, su Cristiano Ronaldo mi avete criticato venerdì ad Up and Down. Che cosa ho detto venerdì? Chi di voi attento lo sa. Io venerdì, ragazzi, ho detto forse sul lungo termine non converrebbe rinnovare il contratto a Ronaldo. Sul lungo termine. Va bene? Però dobbiamo essere oggettivi nel dire che in questo momento è determinante. E chi critica Cristiano Ronaldo non va assolutamente bene. Non va assolutamente bene, ragazzi. Non è che mi potete criticare Cristiano Ronaldo, adesso come adesso, dire che il problema del gioco della Juve è Ronaldo. Ma vi dico, meno male che c'è Ronaldo. Non abbiamo neanche un attaccante. Try down, nonostante Pirlo, l'ho difeso da Pirlo che lo ha criticato aspramente. Nonostante questo, try down metto Dejan Kulusevski, perché io mi aspetto di più da Kulusevski, ragazzi. Portate pazienza, ma mi aspetto di più. Ieri a me Rabiot non è dispiaciuto, io la sufficienza gliela do. Ieri al Bentegodi mi è assolutamente piaciuto e non va criticato sotto questo aspetto. Io la penso così. Io a Rabiot la sufficienza la do, voglio sapere la vostra riguardo. Kulusevski ve l'ho già detto che lo metto down. Per quanto invece riguarda il comparto arretrato, Demiral neanche ha fatto male. Quindi quando andiamo a fare l'analisi delle partite, mettiamo in evidenza i dati, l'oggettività pura. Voglio sapere la vostra. Ieri avreste fatto giocare Fagioli? 3-4-0, 54, 25, 3-4. E voglio anche sapere da voi in aggiunta come ci mettiamo con lo Spezia. Come ci mettiamo? Perché a questo punto, ragazzi, ogni partita è determinante. Fatemi sapere la vostra, perché secondo me, ora più che mai, dobbiamo cercare di tirare fuori delle soluzioni. Abbiamo vocali, Filippo. Grazie al tuo ausilio li andiamo ad ascoltare, facciamo un bel trenino. Io vi ascolto, ragazzi, sono la vostra voce. Prego, Filippo.
Ciao Luca, Massimiliano da Roma. Allora, ciao. Non lo so, guarda, riguardo la corsa scudetto, che ti devo dire? Io fino alla scorsa settimana ci credevo, però pure ieri un altro scempio di partita. Cioè, ci sono proprio cadaveri in campo, è una squadra senza anima. ancora che si ostina a mettere Bernardeschi e Rabiot, cioè comincia a essere pure è colpa sua, perché a questo punto io non capisco perché non metti Fagioli. Poi ogni volta andiamo in vantaggio, non riusciamo mai a chiudere le partite, ci facciamo sempre riprendere. Alessandro che dorme ogni volta su un colpo di testa, là sul gol di Barak, dai, non... una squadra veramente senza anima e non lo so, senza idee, senza gioco, guarda. Chiudiamo al meglio questa stagione, arriviamo tra i primi quattro posti e portiamo a casa la finale di Coppa Italia e poi basta.
Non sono d'accordo, ragazzi, la mission scudetto è ancora possibile, finché l'aritmetica non ci condanna, ragazzi, dobbiamo, il nostro dovere morale è puntarci fino alla fine, altrimenti, ragazzi, non saremmo la Juventus e non ci chiameremmo Juventus. Filippo, andiamo ad ascoltare un altro bel vocale.
Ciao Luca, Giuseppe da Messina. Allora, quei ragazzi che ci sono in panchina o sono in vetrina per le future pulsare?
No, ragazzi, no, non sono d'accordo con questo.
Ma allora perché Ronaldo deve fare... deve... come mai ha incaricato Ronaldo a dire quello che deve fare la squadra? Non è colpa di Pirlo questa? Di chi è la colpa? Chi l'ha portato quei ragazzi in panchina?
Ragazzi, no. Allora intendiamoci, non c'era nessuno da poter convocare. Gli 8 under 23 io non me la prendo con loro, non è colpa loro, ragazzi. Ragazzi, diciamo le cose come stanno, la colpa non può essere loro, dai. E per quanto riguarda i giocatori d'esperienza che cercano di trasmettere qualcosa in più alla squadra, chi ha giocato a calcio ha capito perfettamente che cosa intendeva Pirlo. Non è che Pirlo non ha personalità e ha appaltato in quel momento la gestione della squadra agli altri. Cioè, chi ha giocato a calcio capisce questo. A proposito di chi ha giocato a calcio e a proposito di chi ha difeso la porta della Juventus e quindi ha preso le difese della Juventus, spalanco le porte all'ex portiere bianconero Davide Micillo. Buongiorno Davide.
Salve, buongiorno a tutti, salve a tutti.
Buongiorno e buona domenica innanzitutto. I tifosi della Juventus che tu conosci molto bene sono arrabbiati per l'esito della partita di ieri sera. Ti arrivo a chiedere, qual è la tua chiave di lettura rispetto al calo fisico / mentale che c'è stato nel secondo tempo?
Ma allora, intanto bisogna fare i complimenti al Verona, comunque questo certo. Verona sta facendo un campionato veramente fantastico e penso che non si vedeva il Verona così da parecchi anni a riuscire a mantenere la categoria, quindi bisogna anche dare atto al Verona, così come lo Spezia, queste squadre comunque si pensavano potessero fare solamente da cornice, invece stanno facendo un ottimo campionato. Io una lettura che posso fare è quella di un momento di cambiamento che sta vivendo la Juventus, no? L'abbiamo fatto da padroni certo. Negli ultimi anni vincendo il nostro campionato con i giocatori che avevamo. Oggi il cambiamento sta avvenendo,
certo.
Partendo dall'allenatore, quindi la chiave di lettura più importante secondo me è questa. Pirlo sta facendo secondo me un buon lavoro, sta cercando di mentalizzare la squadra in maniera diversa, sta portando un modo di gioco diverso, cosa che in Italia è molto difficile, e quindi tutto questo comporta delle difficoltà, quindi possono anche avvenire dei cali. Il gioco che sta chiedendo Pirlo è anche molto difficile da subito mettere in atto, e comunque in un campionato che comunque sappiamo benissimo che è molto difficile.
Sì.
Io credo che tutto questo passi da questa lettura qua, non credo nei cali fisici o cose del genere, sicuramente qualcosa sta succedendo, il cambiamento sta avvenendo e quindi bisogna metabolizzarlo nel modo giusto. Non sempre le partite possono essere quelle che vogliamo noi tifosi, insomma. Ecco,
però vorrei arrivare a questo, Davide. Tu hai detto è un cambiamento in atto, insomma è così, perché la Juventus prende un nuovo allenatore, un allenatore che non ha esperienza di panchina precedentemente, un allenatore che può essere un predestinato, ma bisogna quantomeno quantificare e vedere appunto quella che è l'applicazione delle sue idee. Alla luce di questo quadro, credi che forse la Juventus, la dico male, però abbia messo in preventivo un'eventuale annata non di transizione, ma nella quale vinci meno, magari appunto il campionato, sì è un obiettivo prioritario, però insomma se lo perdi non è una tragedia. L'ho detta male, Davide, però appunto il senso è questo.
No, insomma abbiamo fatto da padroni negli ultimi 8 anni, ecco. In Italia senza problemi, tutto per tutto, quindi ci può stare. Si può fare che le altre compagini si siano rinforzate, abbiano cambiato mentalità nelle varie società e quant'altro, quindi ci sta, non tutti gli anni si possa fare da padrone nel proprio campionato, ma comunque c'è un cambiamento e questo cambiamento non sempre ti porta a essere vincente del proprio campionato, quindi tutto questo secondo me è una cosa normale. Cioè, adesso bisogna solamente aspettare, sposare insomma il nuovo metodo calcistico che sta portando Pirlo, dargli fiducia, anche se comunque è un novello, però credo che il calcio internazionale insegni tanti, da novelli possono diventare dei grandi allenatori, vedi Guardiola e vedi tanti altri, quindi secondo me bisogna dare un attimino, noi in Italia non abbiamo tanta pazienza, questo è il problema, che in Italia c'è poca pazienza. Io lo posso raccontare, negli ultimi 6 anni ho vissuto come allenatore alla Juventus, un giocatore del portiere alla Juventus,
certo,
e sono stati fatti dei cambiamenti. E i cambiamenti che sono stati fatti oggi stanno portando dei grossi risultati. Tanti giocatori stanno facendo bene, facendo la trafila che hanno fatto lì alla Juventus, con un metodo calcistico che è poi quello che sta facendo Pirlo, insomma. Però nel settore giovanile il discorso è totalmente diverso, perché si ha più pazienza. In un campionato importante come quello italiano è normale che la richiesta a volte è immediata, ma su certe cose non può essere immediata. Poi comunque ci dovrebbe essere anche la pazienza di vedere un cambio generazionale, giocatori nuovi che si stanno mettendo a posto, comunque giocatori che stanno cambiando, insomma tante cose.
Certo.
Io credo che questo sia una cosa importante da prendere atto e capire e cercare di, torno a ripetere, avere pazienza.
Esatto, pazienza è la parola chiave. Grazie a Davide Micillo.
Grazie a tutti, buona domenica.
E ringraziamo ragazzi Davide Micillo che ha difeso la porta della Juventus, da Micillo un altro che la maglia della Juventus l'ha indossata e capisce anche perfettamente quella che è la gestione di questi momenti. Lo saluto e sono contento di accoglierlo, Massimiliano Giacobbo. Massimiliano, buona domenica.
Buona domenica a tutti, grazie per l'invito.
Massimiliano, mi dici la tua chiave di lettura rispetto al pareggio di ieri sera? Perché era una partita da vincere e questo, su questo siamo d'accordo. La Juventus è anche partita bene, nel secondo tempo qualcosa non ha funzionato. Tu hai giocato a calcio, hai indossato la maglia della Juventus, ti chiedo una chiave di lettura della partita di ieri sera e soprattutto del momento attuale della Juve.
Beh, un momento un po' particolare per la Juve, che forse magari pensava di trovarsi in altre posizioni, però credo che sia importante dare... avere un po' di pazienza con questa squadra, con un allenatore nuovo che non ha mai fatto esperienze. Credo che sia importante, credo che la Juve lo sappia già, anche se non sono io a dirlo, che Pirlo ha bisogno di avere un po' di supporto da parte della società. Penso che i giocatori siano con lui, secondo me ha tutto per far bene anche questo campionato.
Certo.
È una partita un po' difficile, perché comunque non dimentichiamo che il Verona è una buona squadra, gioca bene, si difende bene, quindi può essere uno stop, ma non credo che sia così tanto importante da fermare il cammino della Juve.
Senti Massimiliano, vado dritto al punto, per quanto riguarda il centrocampo, che è il reparto più criticato della rosa della Juventus, ti chiedo, dal tuo punto di vista, forse Fagioli in questo momento è più funzionale di Bentancur?
Beh, credo di sì, in questo momento sì, anche se Bentancur comunque ha già dimostrato di essere un buon giocatore. Certo che magari tutti i tifosi bianconeri si aspettano di ritrovare un altro Pirlo, ma questa qui è una cosa impossibile, quindi è un po' più difficile, bisogna avere un po' di pazienza, dare la possibilità di crescere i giocatori, anche se nella Juve questa fretta di vincere comunque che è nel DNA non c'è in questo momento. Però bisogna avere un po' di pazienza, assolutamente.
Sono d'accordo con te Massimiliano. Fioccano tantissimi vocali al 340 54 25 324. Continuate a mandarne la vostra chiave di lettura rispetto a ieri sera. Anche qualche soluzione. Io vi ho proposto eventualmente l'impiego di Fagioli. Ditemi la vostra. Ascoltiamone uno, Filippo, insieme a Massimiliano. Prego Filippo.
Doriano da Asti, Gobbo.
Ciao.
Fagioli tutta la vita. Ma ieri sera, con quello che c'era in campo, era impossibile fare dei miracoli, i giocatori erano quelli, più di quello non poteva fare, poi Pirlo ci metterà degli errori, ma Fagioli tutta la vita in campo, quando io è una vita che lo dico, quando aspettiamo a metterlo, è giovane, ma che giovane, ha 20 anni ragazzi, questo è da quanti anni è? Che 2 o 3 anni che è con la prima squadra.
E questa è la disamina, diciamo, molto ma molto esplicita di Doriano. Massimiliano, ti chiedo, secondo te la Juventus come potrebbe invertire la tendenza ora come ora? Perché il ritardo in classifica inizia a essere importante, è inutile che ci nascondiamo.
Sì, è un ritardo importante. Ci sono delle squadre che in questo momento stanno facendo meglio della Juve. Potrebbe essere, mi auguro di no, però potrebbe essere un campionato transitorio per la Juve. È un po' difficile adesso da capire come si evolverà la situazione. Certo che ai tempi di quando io ero alla Juve era un po' più difficile puntare su dei giocatori giovani così come Fagioli. Questo ragazzo comunque ha delle caratteristiche importanti, ha delle qualità importanti e bisognerebbe dare fiducia. In questo momento magari Pirlo è la persona giusta che può far crescere questi giocatori.
Certo, staremo a vedere. Massimiliano, tanto noi leggiamo tutto qua a Radio Bianconera, ragazzi, non censuriamo nulla. Ti leggo Tiziano da Milano, che dice: non ho mai sentito nessuno juventino criticare Agnelli sull'allontanamento di Marotta, che ha reso Paratici un pesce fuor d'acqua. Situazione critica anche a livello societario. Massimiliano, credi che Paratici sia in difficoltà? Nel senso che credi che Agnelli lo abbia sovraesposto? Secondo me era il momento giusto per fare quella staffetta Marotta Paratici, ti dico la verità.
Io sono convinto e la penso come te. Credo che Paratici sia una persona che comunque di calcio ne capisce.
Certo.
Ha avuto tanti anni comunque a fianco di Marotta, quindi diciamo che è la persona giusta che capisce l'ambiente bianconero, capisce quali sono le volontà della famiglia Agnelli. Credo sia la persona giusta. Io non avrei nulla da dire su Paratici, assolutamente.
Sono d'accordo con te, molto spesso le critiche sono strumentali, sono quelle che sono, sai, alla fine il calcio è così. L'ultima, ti chiedo la chiave di lettura che hai rispetto alla corsa a scudetto. Mi hai detto la Juve può rientrare, secondo te ad oggi l'Inter ha qualcosa in più? Con obiettività,
Beh, l'Inter sicuramente in questo momento ha qualcosa in più. Comunque ha davanti due giocatori che fanno veramente la differenza, assolutamente. C'è Lukaku che in questo momento è una forza della natura, riesce comunque sempre a mettere in difficoltà le difese, però secondo me la Juve non deve fare una corsa solamente sull'Inter, perché comunque anche il Milan sta facendo bene.
Certo.
È un campionato abbastanza liquidato quest'anno, credo che si arriverà fino alla fine per decidere chi sarà il vincitore del campionato quest'anno
e vedremo. Grazie a Massimiliano Giacobbo.
Grazie a voi, grazie per l'invito, un abbraccio a tutti.
E ringraziamo Massimiliano, ragazzi, continuate a scatenarvi, 340 54 25 34, mi raccomando le vostre soluzioni, cosa vorreste vedere martedì con lo Spezia, singoli giocatori, chi vorreste vedere in campo, Fagioli sì o no? Ora allarga le news.
Domenica Sport.
Rieccoci, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, alle 13.35, Luca Cavallero fino alle 15 a farvi un po' da sfogatoio, ragazzi, dai, sviscerate ancora i vostri messaggi, sono già tantissimi. Ne leggo per esempio uno che è arrivato proprio in questo istante al 340 54 25 324. Io vi ho chiesto soluzioni, ragazzi, perché criticare tanto per criticare è facile. Io vi ho detto la mia, la colpa non è di Pirlo, e ieri sera assolutamente ragione quando dice: mi sono girato e non c'era nessuno per poter far cambi. Quindi, ragazzi, questa è la mia tesi, voglio sapere la vostra. Leggo però Angelo da Cassino, che dice: Angelo, hai ragione, ieri sera i migliori in campo Szczęsny, Chiesa, De Ligt e CR7. A noi è stato solo sbagliato il centrocampo. Pirlo ieri doveva far giocare Fagioli, Di Pardo l'unico per vincere la partita, quest'anno Bentancur, Ramsey sono mediocri, non mi piacciono. Martedì sarà così la formazione, leggiamola la formazione, ragazzi, iniziate a sviscerarla, perché ridendo e scherzando qua martedì si gioca. Qua si gioca Juventus Spezia ed è già fondamentale. Era fondamentale anche ieri, però tutte le partite adesso sono fondamentali, anche quantomeno per una vittoria, per rinvigorire l'ambiente, tutto quanto intorno. Perché io sono convinto che Pirlo ha in mano la situazione. Io sono convinto al 2000 per 1000 che i giocatori stanno con Pirlo. Lo penso, lo dico, a costo di essere criticato, potete dire quello che volete, ma io penso che è un problema più legato a quello che è il fattore esterno, cioè l'esterno inteso come tifosi, inteso come piazza, intendo quello, quindi una vittoria fa comodo sempre comunque. La formazione di Angelo è Szczęsny, De Ligt, Demiral, Dragusin, Alexandro, McKennie, Fagioli, bravo che lo metti, Rabiot, Chiesa, CR7 e Kulusevski. Io arrivo a proporvi un'altra soluzione, fatemi sapere la vostra al 340 54 25 324. Visto che Kulusevski è spaesato in quel ruolo lì, e secondo me è anche in ultra difficoltà, ok? Io la penso così. Perché non metterlo sull'esterno ed eventualmente spostare Chiesa sul porto di Cristiano Ronaldo davanti? Visto che ieri l'azione del gol è stata esplicita di questo, assist di Chiesa, gol di CR7 che si è fatto trovare lì. Voglio sapere la vostra a riguardo, ragazzi, ditemelo. Chiesa in attacco al posto di Kulusevski, con Kulusevski che mi scivola sull'esterno. 340 54 25 324. Filippo, l'abbiamo in collegamento? L'abbiamo, tra poco l'abbiamo e la introdurrò con grandissimo piacere. L'abbiamo e la introduco. Elisa Broggi, ma buongiorno, buona domenica.
Buongiorno a tutti e buona domenica a voi.
Sicuramente contentissima per la partita di ieri, te lo leggo in faccia. Ancora che stai esultando. Ieri mi hai scritto durante la partita: mamma mia, ma non si può, come si fa ad andare avanti così? Cosa ne pensi? Cos'è successo secondo te, soprattutto nel secondo tempo?
Ma io penso che il problema sia sempre il solito, più che i problemi fisici è un problema mentale, cioè la Juve approccia male mentalmente le partite. Io sono convinta di questa cosa qua e per me è ancora più grave, cioè è più grave il fatto che una squadra approcci male mentalmente piuttosto che un calo fisiologico che magari durante la stagione ci può anche stare, viste anche le innumerevoli partite che la Juve affronta.
Senti cara Elisa, ti leggo un bel messaggio di Raul al 340 54 25 324. Tra l'altro ragazzi, commentate se siete d'accordo con Elisa, anche se avete spunti da darci, continuate a interagire con noi. Senti che ci dice cara Elisa Raul. Ciao Luca, secondo me Pirlo deve dare fiducia a Fagioli, aperta parentesi, al momento l'unico centrocampista regista puro. Poi Bentancur e soprattutto Rabiot non sono da Juve, Bernardeschi non pervenuto. Che cosa ne pensi Elisa di questa analisi di Raul?
Allora, sul fatto che Bentancur, allora io premetto, io ho sempre difeso Bentancur perché per me è un giovane promettente, però in questa stagione sta facendo male. Per quanto riguarda Rabiot, sono d'accordissimo sul fatto che non sia da Juve, l'ho sempre pensato e penso che non sia quel giocatore che al centrocampo ti dà qualcosa in più, anzi secondo me sotto certi aspetti ti toglie anche qualcosa. Per quanto riguarda Fagioli ho una visione tutta mia, nel senso che io sono la prima che pensa che i giovani vanno lanciati, però è anche vero che vanno lanciati in modo graduale, perché giocare nell'Under 23 è diverso che giocare in prima squadra in Serie A, perché la maglia della Juventus ha un peso e perché rischi di bruciare il ragazzo se lo butti e magari non è pronto. Ha giocato uno spezzone in Serie A, però è anche vero che la partita era conclusa.
Certo. Questo è il bombone, la bomba che ha sganciato Elisa su Nicolò Fagioli. Fateci sapere se siete d'accordo con lei. Saverio invece scrive questo. Quando è entrato Lazovic e noi eravamo stanchi perché non è stato inserito immediatamente Di Pardo, che è accorsa e si poteva togliere Kulusevski e spostare Chiesa in avanti. Perché? Che cosa ho detto io prima, Elisa? Ho detto che una soluzione eventualmente potrebbe essere, visto che Kulusevski è in difficoltà, mettiamolo sull'esterno e facciamo giocare Chiesa in attacco con Cristiano Ronaldo. Tu che cosa ne pensi? Secondo te potrebbe essere una soluzione?
Sì, penso che Kulusevski in questo momento stia giocando in una posizione che non è prettamente sua, anche se in realtà ci sta giocando da inizio stagione, però è anche vero che è giovane.
Certo.
E secondo me sì, potrebbe essere una buona soluzione spostare Kulusevski più arretrato e davanti Chiesa a fianco a Cristiano Ronaldo.
Cara Elisa, hai già dei fan, hai già la curva nord per te. C'è Fred che cosa ti dice? Saluto Elisa, gli volevo chiedere, non pensi che Chiesa, ecco questa domanda, no? Ti fa in buona sostanza, dice, non pensi che Chiesa sarebbe meglio attaccante al posto di Kulusevski? E io ti aggiungo, a proposito d'attacco, che cosa ne pensi invece di questo dibattito su Cristiano Ronaldo? Perché c'è chi anche sostiene che il problema della Juve sia Cristiano Ronaldo, ma non inteso da un punto di vista del giocatore, ma dal punto di vista del fatto che il gioco è tutto accentrato su di lui. Tu sei d'accordo? Come ti collochi rispetto a questa polemica?
Io mi colloco in posizione centrale, cioè non...
Ah, così, centravanti.
Su Cristiano Ronaldo non mi schiero né da una parte né dall'altra, perché ho opinioni, cioè la penso sia in un modo che in un altro. Nel senso che penso che CR7 fa parte della Juve, quindi non penso che sia giusto che la Juve giri attorno a CR7, però penso anche che CR7 è quel giocatore che in alcuni momenti della partita te la sa risolvere.
Sono d'accordissimo.
Quindi sono un po'... su CR7 sono un po' contrastante, diciamo.
Totalmente d'accordo con te, Elisa, totalmente. Poi, ragazzi, scusate, 18 gol in campionato, mi viene da dire, in questo momento se non segna Cristiano Ronaldo non segna nessuno. Ma non è per dire che la Juventus è Ronaldo dipendente, però ragazzi, anche qui, non so come la pensi tu, ma se hai il giocatore più forte del mondo... è normale che cerchi di capitalizzarlo il più possibile. Io è da quando è alla Juve che sento questa cosa, la Juventus è prostrata a Ronaldo, gioca soltanto lui, il gioco è tutto concentrato su di lui. Però Elisa, cioè, se è il più forte, lo hai con te, cerchi di metterlo nelle migliori condizioni di rendere, o sbaglio? Non credo che Real Madrid fosse tanto diverso a livello di situazione.
No, beh, perché diciamo che alla fine tutte le squadre bene o male girano attorno al loro bomber. Noi abbiamo Cristiano Ronaldo ed è giusto utilizzarlo. Però, ad esempio, per quanto riguarda, ad esempio, un esempio stupidissimo, le punizioni. Ecco. Le punizioni. Perché ti ostini a volerle tirare se sai che non sei in grado? Cioè, in quel momento non penso che tu stia facendo il bene della squadra. Esempio stupidissimo, punizione al 90, cioè ieri a fine partita, 93esimo, non mi ricordo quant'era. Perché devi tirarla tu se sai che tu non sei in grado?
Hai assolutissimamente ragione, assolutissimamente ragione.
È questo che dico io. Io non dico che la Juve non debba utilizzare CR7 se ce l'hai squadra, cioè sarebbe follia.
Certo. Pura. No, ho capito quello che intendi.
Però io penso che in determinati momenti, specialmente della partita, ma anche della stagione, devi mettere davanti a te, devi mettere la squadra.
Sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo. In più io aggiungo, ma è possibile che Ronaldo non sappia calciare una punizione di collo interno? Fa sempre sto collo pieno, questa rincorsa. Su questo aspetto ti do ragione. Le punizioni non sono cosa sua, anche quando c'era Pjanic. Quante punizioni, Elisa, Pjanic non ha potuto calciare perché c'era Ronaldo? Perché c'era lui che le calciava da tutte le posizioni.
Purtroppo.
Ti vedo annuire. Senti Filippo, abbiamo tanti vocali, mi segnali, anche per la nostra Elisa, ragazzi. Scatenatevi al 340 54 25 324. Prego Filippo, ascoltiamo vocali.
Sono Loris del gruppo Facebook Juventus Unico Amore, solo Juventini al 100%. Ti dico le mie soluzioni.
Vai.
La difesa, fa una finta difesa a 4 con i due esterni che alternativamente avanzano in fase di possesso palla e attacco per rientrare in fase di non possesso. Il centrocampo assolutamente necessita di Fagioli, ci vuole Fosforo a centrocampo, che in posto non lo abbiamo, affiancato da Betancourt e McKennie. Laterale destro vedo Kulusevski, che ha bisogno di spazio per attaccare, con l'avanzamento di Chiesa in attacco finché almeno non rientra Morata, cioè l'attacco con Cristiano e Chiesa e con l'arretramento di Kulusevski che sfrutta lo spazio.
Quindi serve Fosforo in buona sostanza, mamma mia, che grande disamina, una disamina anche culinaria per certi aspetti di Loris. Ascoltiamo un altro vocale, ragazzi, mi raccomando, 30-40 secondi che sennò vi dobbiamo sfumare. Prego Filippo.
Ciao Luca, buongiorno, Cristiano dalla Svizzera.
Ciao.
Sono molto deluso, come tutti del resto, e io direi una cosa, alla luce dell'ennesimo pareggio, a me sembra che alla nostra squadra più che giocatori manchi anche proprio la personalità, la cattiveria, perché noi non dimentichiamo che pareggi come quello di ieri o simili ne abbiamo fatti diversi in stagione, anche in altre fasi della stagione dove avevamo tutti gli uomini o quasi tutti gli uomini a disposizione. Io sull'1-0 nei minuti finali non ho visto quella cattiveria della squadra che vuole mantenere a tutti i costi il risultato, quindi sono in parte d'accordo con chi dice che è un problema di mentalità, di testa, almeno lo è secondo me in molti frangenti, e non soltanto chiaramente di uomini o mancanti o di sfortuna.
E questa è la chiave di lettura del nostro amico, ragazzi, continuate a scatenarvi, 340 54 25 324. Cara Elisa, adesso ti dirò una cosa, io voglio sapere se sei d'accordo con me o meno. Io ho iniziato la trasmissione dicendo non è colpa di Pirlo, nel senso, la Juventus non doveva arrivare in questo momento con un gap così ampio rispetto all'Inter, rispetto al Milan, rispetto alle altre, non doveva arrivare a questo punto. Però quando Pirlo dice non avevo i ricambi da attuare, e quando soprattutto Pirlo non lo ha detto, lo dico io, però quando Pirlo mette in evidenza il fatto che non ha mai avuto Dybala a disposizione, perché implicitamente l'ha lasciato intendere, quando Pirlo non ha a disposizione una prima punta di ruolo, quando Pirlo non ha mai potuto insistere sull'11 di Barcellona, perché secondo me l'idea di Pirlo è l'11 titolare di Barcellona, non si possono attribuire tutte le responsabilità a lui. Non credi che in queste ore qualcuno abbia perso un po' la Trebisonda sui social?
Ma sì, sui social in realtà si perde sempre la Trebisonda. C'è sempre in realtà qualcuno che la sa sempre più lunga. Io su Pirlo, quando hanno annunciato l'arrivo di Pirlo, in realtà ero anche abbastanza ottimista, perché pensavo che se era una scelta del nostro presidente e se il presidente ha voluto metterci la faccia così e raramente ha sbagliato, una motivazione c'era. Certo è che in realtà Pirlo non è capitato proprio in una stagione fortunata, per
è
quanto
vero.
Debba ancora crescere e migliorare ovviamente, perché è un allenatore alle prime armi con
Ma
una
certo.
squadra giovane e che ovviamente ha bisogno del suo tempo.
Sono d'accordissimo con te, sono d'accordissimo con te, analisi lucidissima, mamma mia, puoi fare tu la vice di Pirlo o no? Perché? Qua c'è un messaggio, mi dicono Cavallero in dirigenza. Allora faccio un appello, visto che c'è un messaggio, Cavallero in dirigenza, io dico soltanto se Elisa Broggi entra nello staff tecnico. No, possiamo fare così. Andata, andata, facciamo così. Senti, io volevo anche rispondere a un messaggio che è arrivato. Ragazzi, firmatevi anche al 340 54 25 324 che dice: e mister Pirlo non si sente in campo. Ma ragazzi, io allo stadio vado nelle partite in casa. Vado e sento Pirlo e come? Nel senso che questa percezione, questo luogo comune, anche fastidioso, di Pirlo che non si fa sentire, a me onestamente infastidisce. E Elisa, ti aggiungo una cosa e fammi sapere che cosa ne pensi. Quando Pirlo dice, ho chiesto a Ronaldo e Alessandro di spronare un po' di più i compagni, chi ha giocato a calcio lo sa che funziona così. Quelli un pochino più, che hanno i gradi dell'anzianità, i gradi della leadership, devono spronare i più giovani a far meglio. Chi ha giocato a calcio lo sa, non è che Pirlo in quel momento ha abdicato ad Alessandro e Ronaldo. Non so come la pensi tu, però si è letto anche questo praticamente.
Beh, io in realtà penso che l'anno scorso, ad esempio, con Sarri il problema era più o meno lo stesso, nel senso che anche Sarri non spronava la squadra, lo spogliatoio non lo seguiva proprio, eppure c'erano i senatori che comunque tenevano compatta la squadra e l'obiettivo finale si è raggiunto.
Certo.
A me quest'anno sembra che manca anche questo, cioè a me sembra anche che i senatori che tanto si sono fatti sentire l'anno scorso, quest'anno un po' stanno venendo a mancare.
Elisa, dobbiamo ammonire.
È la mia impressione.
Vai. Questa volevo ammonire con te Marco da Pesaro. Volevo ammonire Marco da Pesaro perché proprio mentre tu dicevi questo, dice: il ciclo Juve si è chiuso con Allegri. Con Sarri è stato un anno di transizione. Con Pirlo e ricostruzione ci vorrà tempo. Ciò non toglie il fatto che alcuni giocatori non sono degni di giocare in questa squadra. La vecchia guardia non è più affidabile. A fine stagione mi aspetto una grossa pulizia. Cartellino giallo qua per Marco da Pesaro. Elisa, dai, com'è catastrofico.
No, beh, in realtà non ha tutti i torti.
No? Come? Oddio! No. Mi prendi in contropiede? No. Su che cosa
ragioni? È vero che ci sono alcuni giocatori che secondo me non sono da Juve.
Dai,
vedi,
facciamo i nomi, dai.
Rabiot in primis.
Rabiot poi?
Rabiot e Ramsey. Cioè è il centrocampo che secondo me, a parte i giovani che ovviamente devono crescere, gli altri secondo me, Rabiot e Ramsey vengono un po' a mancare. Per quanto a me Ramsey piace come giocatore, perché a me piace tanto.
Però se ci pensi alla fine in questo momento, che è difficile in questo momento pensare a vendere, come fai anche virtualmente, no? Voglio liberarmi di Rabiot e di Ramsey, che sono due ingaggi anche pesanti, come fai concretamente? Nel senso che se te li prendono, non te li prenderanno mai a titolo definitivo, anche alla luce dell'ingaggio che hanno. Li prenderebbero con una formula alla Douglas Costa, come ha fatto il Bayern con Douglas Costa, che potrebbe anche tornare, come ha fatto il Lione con De Sciglio. Cioè, che cosa ne pensi? Non è secondo te troppo complicato in questo momento qua pensare a vendere con nessuno che ha la liquidità per comprare, ragazzi, diciamo la verità.
Esatto, fondamentalmente è complicato vendere, perché a meno che non lo fai con prestiti oppure con scambi, ma se no non vendi appunto perché nessuno ti compra con il periodo Covid anche che c'è in questo momento qua. Quindi sì, sono anche d'accordo su sta cosa.
Cara Elisa, abbiamo tantissimi vocali e chi sono io per censurarli? Noi non censuriamo niente a Radio Bianconera. Filippo, manda, va.
Ciao Max da Ventimiglia.
Ma ciao, scusate, che bella la Liguria, ragazzi.
Ma perché a posto di quel morto di Bernardeschi non proviamo a lanciare Felix Correa dell'Under 23, che tutti ne parlano benissimo, e addirittura il presidente del Crotone l'ha definito come un diamante che abbiamo in casa. Lanciamoli questi giovani, tanto non abbiamo nulla da perdere ormai, anche perché peggio di Bernardeschi sarà difficile che possa fare un qualsiasi calciatore. Ciao e fino alla fine sempre Forza Juve.
Senti Elisa, abbiamo parlato di Ramsey, di Rabiot, ma non abbiamo toccato il capitolo Bernardeschi, che ieri è inciampato clamorosamente alla bandierina, video virale. Insomma, dai, allora, se parliamo di giocatori che non sono da Juventus, te lo devo dire schiettamente, Federico Bernardeschi ci rientra in questo elenco o no?
Sì, rientra, anche se io sono una di quelle che lo difendo abbastanza, ma perché mi fa tenerezza, cioè tenerezza in senso buono.
Cioè, nel senso
mi fa tenerezza in senso buono, quindi io cerco sempre di cercare, anche se è difficile, qualcosa di positivo in Bernardeschi, ma penso che sia un altro di quei giocatori che di mentalità non è forte, non regge, per quanto poi tecnicamente non sia scarso, anzi penso che Bernardeschi, se fosse scarso, non avrebbe mai fatto la partita che ha fatto contro l'Atletico Madrid in ritorno.
Vero, vero, poi è diventato un fantasma, il fratello ha fatto quella partita, il vero Bernardeschi non l'abbiamo più visto da quella partita lì.
Ma perché secondo me è sempre lì che si ritorna, è il peso della maglia che indossi il problema.
Eh già, questo è un problema vistoso. Filippo, andiamo a sentire un altro bel vocale.
Se hai Cristiano Ronaldo e segna e porta la squadra sull'1-0, questo è merito suo perché si smarca e sa giocare. Se hai poi Ramsey che si presenta due volte davanti alla porta e partorisce due tiri che sono inguardabili, vuol dire che il gioco non è accentrato su Ronaldo, se anche gli altri sono arrivati alla conclusione davanti al portiere.
Cara Elisa, ho pensato molto a te dopo che ho letto questo messaggio, perché non ti ho interrogata su questo messaggio. Senti un po' che ci dice Fernanda. Con Buffon in porta le cose sarebbero andate diversamente, caro Luca. So che tu difendi Szczęsny, ma lui non ha il carisma di Gigi. Subito in campo i giovani. Cioè, prima mi invoca in campo Buffon, poi mi dice subito in campo i giovani. E Fernanda, che mi dice? Che mi dice? Tutto nello stesso messaggio. Cosa ne pensi di questa analisi? Buffon che avrebbe più carisma di Szczęsny?
Ma sì, sicuramente, cioè io sono d'accordo, nel senso che nel momento in cui entra in campo Buffon è tutta un'altra cosa, si vede quasi sempre un'altra Juve, ma perché io penso che proprio la presenza di Buffon in sé, che incoraggia la squadra e con la sua leadership la porta a far bene. Szczęsny, per quanto sia un grande portiere, secondo me è un degno erede di Buffon ultimamente, però anche durante le prestazioni, ma proprio anche a livello mentale, sbaglia e si mette a ridere.
Hai notato questo? Ieri. Quando ha svirgolato il pallone, forse che...
Ma anche contro il Porto. Cioè non... Secondo me Buffon mentalmente, a livello di leadership e di carisma, ha qualcosa in più rispetto a Szczęsny.
Pensa un po'. Guarda Elisa, hai un sacco di fan e poi guarda, te lo leggo già adesso questo messaggio. App Elisa tutta la vita, la vogliamo in radio, te lo dice Fred, quindi niente, sei promossa a pieni voti, non c'è nulla da fare.
Grazie.
Senti Elisa, ma Dybala invece che cosa ne pensi? Che combina? Tu glielo rinnoveresti il contratto alla luce di questa stagione che l'ho visto praticamente assente?
Sì, io sì, perché se entra in campo il Paolo Dybala nelle migliori condizioni, non ce n'è. Abbiamo visto nella scorsa stagione quello che ha fatto, ci ha portato insieme a Cristiano Ronaldo a vincere uno scudetto, perché la squadra l'hanno trascinata lui e Ronaldo.
Vero, per cui 33 gol Ronaldo, 11 Dybala, per citare i numeri precisi, 43 gol in due.
Quindi sì, però secondo me siamo sempre lì. È un altro giocatore che è troppo scostante. Cioè nel senso che alterna periodi buoni a periodi bui. Cioè secondo me è un altro di quei giocatori che mentalmente non è forte.
Certo, sono d'accordo con te.
E questo qua per me è una rovina per lui, perché se fosse forte anche mentalmente si vedrebbe completamente un'altra Juve.
Certo, sono d'accordissimo
con te. Al di là di adesso degli infortuni e di tutto.
Vedremo, ovviamente auguriamoci di avere un'infermeria vuota, perché tutti elogiano l'Inter, ma certo l'Inter ha tutti a disposizione, la Juve tra Covid, tra infortuni vari, tra una parte e tra l'altra non ha praticamente nessuno da inizio stagione, cioè Pirlo non ha mai avuto la rosa a disposizione. Senti, voglio parlare di quello che fai, perché tu hai un canale YouTube, hai un canale Twitch, fai un sacco di cose, no Elisa? Vai.
Twitch no, ce l'ho YouTube. Ho una pagina Instagram sulla Juve, che si chiama Juventuship, e il canale YouTube che ho aperto a gennaio, adesso collegata.
Parlo
un po' dei post partita e tutto, che secondo me farli dietro uno schermo scritti è un po' limitante, no?
Certo.
Quindi ho preferito aprire il canale YouTube, perché così almeno con i video ci metto la faccia, diciamo.
Come si chiama il tuo canale YouTube?
Juventuship,
ragazzi, iscrivetevi da Elisa Broggi, che ce l'ha con Szczęsny, l'abbiamo capito. Dybala lo perdona, ce l'ha a morte con Rabiot e con Ramsey, Bernardeschi gli fa le fa tenerezza. Insomma, abbiamo capito. Questa è la linea editoriale del tuo canale. Lo abbiamo capito che è così, eh?
Sì, più o meno sì, esatto.
Dai. Proprio l'ultimissima telegrafica. Secondo te lo scudetto alla fine è possibile ancora? Oppure bisogna abdicare e pensare alle altre competizioni?
Per me la corsa scudetto si è chiusa ieri.
Si è chiusa ieri, così proprio. Io non la penso come te, invece. Non la penso come te, penso
poi
che è finita.
Ma cosa fa oggi in Inter?
Già, perché tutti la danno vincente con il Genoa. Tutti dicono l'Inter vince, così, vabbè.
Beh, non è così scontato, in realtà.
Vero, soprattutto se c'è un mago della panchina come Davide Pallardini. Sono d'accordissimo con te.
Però è complicato adesso.
È complicato. Ottimismo tutta la vita. Up tutta la vita. Grazie Elisa Broggi.
Grazie a voi.
È stato davvero un piacere. Ringraziamo Elisa, piacere caro Filippo. Mio. È stato un piacere poter parlare anche dei suoi progetti, anche del suo canale. Sai che facciamo, Filippo? Ascoltiamo un vocalino. Così andiamo per ora.
Ciao Luca, è Donato dalla Big Family.
Ma ciao Donato.
Io a Rabiot la sufficienza non gliela do. Non la do a Rabiot, non la do a Ramsey, non la do a Demiral come a tanti altri. Concordo, sono d'accordo con te e con su Ronaldo, che deve giocare sempre ed è l'unico che ci può far arrivare a certi traguardi, ma per quanto riguarda Rabiot ha sbagliato un gol nel primo tempo, degli appoggi, e poi nel secondo tempo in contropiede con Kulusevski sulla sinistra, Ronaldo sulla destra, ha portato palla, si è fermato vicino al difensore del Verona e ha passato la palla.
Mamma
indietro.
Mia, come siete attenti, così, ragazzi! Match analyst proprio, dall'inizio alla fine.
Un lancio di 50 metri, ma
eccolo qua, match analyst. Bando alle ciance, ragazzi, continuate a scatenarvi al 340 54 25 34. Ora largo alle news.
Domenica Sport.
Rieccoci, seconda ora di Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, Luca Cavallero fino alle 15, pronto a leggervi, pronto ad ascoltarvi. Però ragazzi, soluzioni concrete, io vi ho detto la mia: se in questo momento sta meglio Fagioli, mi gioca Fagioli tutta la vita. E poi seconda soluzione, eventualmente Chiesa davanti al posto di Kulusevski, con Kulusevski sull'esterno. Vi arrivo a dire la mia formazione con lo Spezia, schiettamente, proseguirei con la difesa di ieri, a me è piaciuta. Alessandro ha sbagliato sul gol, ma non importa, più che altro ragazzi è stato un calo corale nel secondo tempo, non è che possiamo dare la colpa al primo, al secondo, al terzo, al quarto. Però ragazzi, ma che sono maleducato, c'ho uno juventino in regia, juventinissimo, e non l'ho neanche salutato. Ma più juventino di lui non c'è nessuno, si sta strappando i capelli per la partita di ieri sera. Dispiaciutissimo Filippo Amedeo, ragazzi, ma un applauso a Filippo Amedeo e a tutti quanti i nostri registi. Ma arrivando al sodo, la nostra formazione: Szczęsny in porta, mi gioca con lo Spezia, che avete criticato, però ragazzi, per me non si può prescindere da Szczęsny, perché ragazzi, Buffon è più, è importante che giochi, questo sì, in campionato, però non è che possiamo pensare al Buffon, cioè pensiamola sul lungo termine, quante partite di fila può garantirti Buffon? Ragazzi, diciamolo con grande chiarezza e con grande onestà. Quindi Szczęsny in porta, difesa a 3, me la gioco con la stessa difesa di ieri. Per quanto riguarda il centrocampo, largo a destra Kulusevski, largo a sinistra invece ci metto Ramsey, in mezzo vediamo un po' chi recupera, chi non recupera. Comunque fatto sta che non sono tanto distante dal pensare che potranno giocare gli stessi tre di ieri, perché ragazzi alternative non ce ne sono. E vi arrivo a dire, anzi, con una variazione, perché se faccio giocare a sinistra Ramsey esterno, in mezzo me la gioco con McKennie interno come contro il Crotone in alcuni frangenti, con Bentancur e con Rabiot. Davanti Ronaldo, Chiesa, eccola qua ragazzi, proprio così, pulita, sfacciata. Fatemi sapere la vostra, mi raccomando ragazzi, 340 54 25 324. E vi state scatenando incredibilmente, e come, però... Io mi scateno adesso con l'ospite che abbiamo in collegamento, che secondo me, dopo ieri sera, analisi tattiche, pensieri, insomma, chi più ne ha più ne metta. Milena Trecarichi, ci sei?
Ciao Luca.
Eccoti, già dalla voce intuisco che qualcosa non va. Dai, parti in quarta. Cos'è successo ieri sera?
Beh, è successo quello che vediamo ormai un po' da qualche settimana, diciamo, no? Sempre i soliti problemi, sempre i soliti errori, una volta tocca a Bentancur, una volta tocca a Demiral. Cioè per me questa squadra, oltre ad avere dei limiti tattici e tecnici dovuti comunque all'inesperienza dell'allenatore, ha anche un problema, a mio avviso, mentale, perché facciamo sempre poca attenzione, c'è molta leggerezza, perché a me, al di là adesso dell'errore tattico che hanno fatto sul gol del pareggio di Barak, sì, che veramente lì è stata proprio la sagra degli errori, sì, che poi spiegheremo, a me colpisce anche l'atteggiamento e la leggerezza di alcuni elementi. Mm. Szczęsny, adesso, non per puntare il dito contro di lui,
sì,
è la seconda partita di fila che dopo un errore si mette a ridere.
Lo sapevo.
Contro il posto, dopo la frittata che hanno combinato lui e Bentancur, che ha portato il gol dell'1-0, vedo Szczęsny ridere.
Mm.
Allora, cioè, in una squadra come la Juve, che non sta attraversando tra l'altro un bel momento, un bel periodo, sinceramente vedere i nostri giocatori che si mettono a ridere mi sento un pochino presa in
per
giro.
Per i fondelli, esatto.
Da tifosa. Eh?
No, per i fondelli, temevo divagazioni.
No, per i fondelli, dai.
Effettivamente è vero, dai.
Cerchiamo di essere...
Siamo politically correct qua su Radio Bianconera, lo sai. Comunque ti senti presa in giro, ma il tema che io ti voglio porre è il seguente. Ho aspettato proprio te per andare ad analizzare. Ok, Pirlo ha le sue responsabilità, ci mancherebbe. Però Milena, se non c'è un centravanti, se non c'è una prima punta di peso, che cosa fai se non la costruzione dal basso?
Infatti, quello che sostengo io è, in questi ultimi anni, anche noi tifosi della Juve ci siamo divertiti a fare il tiro al piccione con gli allenatori, e prima era Allegri e poi era Sarri e adesso è Pirlo. I problemi la Juve ultimamente, dobbiamo essere sinceri, li sta avendo ai piani alti, perché sono state prese delle decisioni e delle scelte veramente discutibili. Adesso io dico, no, una società seria come la Juve, perché adesso va bene tutto, ma la Juve è sempre stata una società seria, che programma e tutto. Ma in estate, dico io, pensare di poter estrarre il coniglio dal cilindro mettendo un neofita ad allenare, cioè sapendo, perché adesso noi diciamo, ah vabbè, non c'è stata pre-season, l'allenatore non ha avuto modo di poter preparare, di provare niente in estate, siamo tutti
vero,
d'accordo.
Eh?
Ma questo aspetto, l'aspetto che si prospetta una stagione dura, difficile, senza pre-season, i nostri dirigenti lo sapevano da prima, non è che siamo caduti tutti dal pero e l'abbiamo scoperto adesso. Quindi magari ci saranno stati dei problemi ambientali con l'altro allenatore, sei stato, fra virgolette, costretto a cambiare, ok, va benissimo.
Sì.
Ma questa era la stagione più sbagliata per poter fare un esperimento con uno che non ha mai allenato. Va bene, vuoi cambiare? Prendi un altro allenatore. Quindi le colpe di Pirlo sono relative, ma la prima colpa è di chi l'ha messo lì. Quindi, ok, Pirlo ha fatto degli errori, anche tecnico-tattici,
sì,
nessuno lo mette in dubbio. Però le colpe principali sono quelle. A gennaio, altra colpa, c'è stata un po' di supponenza e di superficialità sempre da parte del management juventino.
Guarda, mi
perché
piace
lo
un
sapevano
sacco.
Tutti
quando
che
Milena è così mi piace
centravanti.
Un sacco.
Sì, dimmi.
No, hai assolutamente ragione. Volevo arrivare proprio al centravanti, no? Al centravanti, perché so già che capitolo stai toccando. Io una critica che faccio, perché poi allora agli errori bisogna saper rimediare in corsa.
Esatto.
Per quanto riguarda il mese di gennaio, secondo te, ma se proprio non riesce ad arrivare a Scamacca, quei giocatori lì ultra costosi e secondo me non da Juventus, ma perché non andare su un profilo pratico e facile da prendere? E io feci il nome di Messias all'epoca, ma come suggestione, una prima punta, questo intendo, un vice Morata. Ma secondo te come mai non si è andati proprio al sodo? Perché poi a che pecorino, ci piace che vengano comprati i giovani, ma insomma, sono parlando del 23.
Guarda,
e
io
qual è
ti
la tua
svelo...
lettura su questo?
Ti svelo a tal proposito un retroscena
svelamelo, va.
Di mercato, sempre della serie per continuare a mangiarci il fegato insieme. E l'Atalanta,
ecco,
si era detta disposta a gennaio a uno scambio di prestiti che coinvolgevano
so
Muriel e Kulusevski. Mm-hmm. Però di prestiti.
di prestiti.
Allora, onestamente, no? Nessuno mette in dubbio le potenzialità di Kulusevski e tutto, per carità. Adesso, ok, sta avendo un momento di appannamento, ma lì ci sono anche alcune colpe che riguardano un po' l'allenatore, che oggettivamente non lo sto mettendo proprio nella sua comfort zone.
No, sono d'accordo con te su questo, sono d'accordissimo con te, io metterò
chiesa. Però Kulusevski, magari, se si andava a fare 4 mesi con un allenatore come Gasperini, in una piazza come l'Atalanta, che avrebbe potuto dargli spazio.
Sì, sarebbe stato un ritorno per lui.
Esatto, ma solo 4 mesi, no? Perché comunque si parlava di uno scambio di prestiti, no? Per il presente, uno come Muriel ci avrebbe fatto comodo.
Sì, 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 ho capito.
Kulusevski andava a farsi un altro po' le ossa all'Atalanta, per poi magari a giugno ritornare alla Juve, e poi magari Muriel sarebbe ritornato all'Atalanta, poi questo si vedeva dopo. Ma in ogni caso sarebbe stato un affare che sul presente conveniva a tutti.
Certo, certo, ho capito quello che intendi.
Quando io dico che c'è stata un po' di supponenza e di superficialità a gennaio, mi riferisco a queste cose qui, perché l'infortunio di Dybala, cioè Dybala già era infortunato a gennaio, quindi in ogni caso tu già sapevi che Dybala mancava. Quindi, cioè, quando io dico cioè, c'è stata molta superficialità, e a fine anno, secondo me, il primo vero restyling purtroppo servirà ai piani alti.
Certo, cioè, certo.
Bisogna cambiare modo di operare e di ragionare ai piani alti. Poi viene tutto il resto, viene l'allenatore, vengono i giocatori, è tutto. A me, ad esempio, io non voglio che la Juve diventi come l'Inter ai tempi di Moratti, che ogni anno brucia allenatori.
No, questo sarebbe, è vero, questo è anche vero.
Questo sarebbe, diciamo, non c'è niente a mio avviso di più sbagliato in assoluto. La Juve deve prima chiarire qual è la strategia a livello societario, qual è la strategia di mercato, qual è la programmazione.
Certo.
E questi aspetti, secondo me, a fine anno io mi aspetto a tal proposito uno scossone proprio ai piani alti, prima ancora della panchina e ovviamente di alcuni ricambi che avverranno tra i giocatori.
Ho capito perfettamente che cosa intendi. È arrivato il nostro momento, Milena. È arrivato il nostro momento tanto atteso, perché secondo me ci sono tante belle partite da pronosticare. Allora.
Fammi dire una cosa breve. Un secondo e basta. Il gol del pari ieri del Verona, guarda, io l'ho rivisto. A parte che c'erano 9 giocatori della Juve e 2 del Verona in area, e abbiamo preso gol, proprio come il secondo gol del Porto, dove c'erano 7 giocatori della Juve e 1 del Porto, e abbiamo preso gol. Quando io ti dico che oltre ai problemi tattici c'è proprio un problema d'attenzione, un deficit d'attenzione, mi riferisco anche a queste situazioni qui. Chiusa parentesi,
capisco perfettamente quello che intendi, però io voglio arrivare al momento clou, quello che aspettano tutti quanti i nostri ascoltatori. Nel frattempo ho anche perso la lista delle partite, perché sai che Google gioca brutti scherzi. Ce l'ho. Allora, Crotone-Cagliari con l'esordio di Leonardo Semplici, che ha anche detto che arretrerà Nainggolan in mediana. Cosa pronostica Milena Trecarichi?
Crotone-Cagliari, secondo me 2.
Oh, lunga vita al nemico Leonardo Semplici. Esatto, sempre molto educato con i giornalisti, risponde anche al telefono.
Sì, è veramente una persona d'oro.
Inter-Genoa,
sai che... serio.
Sai che per quanto riguarda Inter-Genoa ho visto le immagini, no? Il world map, io lo chiamo sempre così, da San Siro, con Antonio Conte che sembrava aver cambiato nuovo outfit di capelli, mi chiedo come faccia, però era lì che passeggiava con Oriali. Senti, Inter-Genoa, no? Tutti danno l'Inter a più 10, tu cosa ne pensi? Come finisce?
Inter-Genoa, guarda, settimana prossima ci sarà il derby, se non sbaglio.
Genoa-Samp.
Secondo me il Genoa sarà un po' distratto dal derby, quindi anch'io penso 1.
Vabbè, lo dice per scaramanzia, ragazzi, non date retta, lo dice per scaramanzia, non ci creda a quello che sta dicendo. Udinese-Fiorentina, questa è bella, questa è bella.
Mamma mia, cioè, questa è aperta a tutti i risultati possibili, io ti dico 1.
Uno.
Vittoria dell'Udinese.
Mamma mia, povero Prandelli, ragazzi. Già fa la cena passare la Fiorentina. Vabbè,
guarda, lasciamo stare.
Ha fatto la cena. Tra l'altro, Milena, auguriamoci che al più presto Sarri trovi una sistemazione. In bocca al lupo a lui, perché, cioè, lo stiamo pagando per non far niente. Quindi auguriamoci. Cioè, so che hai grande stima poi tu di Sarri, quindi.
Vabbè, guarda, si parla di Fiorentina, Napoli, o di un ritorno a Napoli.
Ma secondo me non ci torna a Napoli. Ramadani sta settimana.
Allora, Napoli non ci torna. Per me, no, io la vedo più alla Fiorentina con un nuovo progetto da zero, che riparte da zero e tutto. Lui piacciono questi progetti.
Sì, tra l'altro
così.
Che calo, perché passa dalla Juventus alla Fiorentina. Nel senso, è proprio un calo vistoso della sua carriera.
Ma guarda... Purtroppo col Covid determinate situazioni sono un po' cambiate per tutti. Se tu pensi che anche Allegri non allena da 2 anni.
Sì, ma lì è più purtroppo... perché è più perché non trova il progetto. Cioè, l'offerta d'Allegri lo sappiamo, sono arrivate.
Ma però... sai, all'estero, anche lì, all'estero Allegri non gode di tanta stima rispetto alla stima di cui
questo
gode in Italia. Perché ormai si è fatto, diciamo, una determinata nomina di essere quello super pragmatico.
Quello
e
che vince
magari
in
determinate
Italia
squadre,
non vince in Europa, sì.
Non viene visto di buon occhio, capito?
No, questo è vero. Senti, abbiamo parlato di Napoli, abbiamo praticamente già crocefisso Gattuso, ma oggi si gioca a Napoli-Benevento, Gattuso contro l'amico Filippo Inzaghi.
Dopo Pirlo, anche l'amico Pippo gli farà un favore, dai.
No, ma veramente... Davvero, sarebbe tragico, sì. Cioè sarebbe se Gattuso perde oggi, è la fine.
Gattuso salvato dagli amici Pirlo e Inzaghi.
Ah, ho capito, no, credevo per la Supercoppa che facessi riferimento.
No, salvato dai suoi amici.
Dai, allora uno, anche perché se fosse due sarebbe un disastro totale, Milena, intendiamoci.
Appunto.
Sotto questo aspetto.
Però sai, io di Gattuso apprezzo una qualità di Gattuso che apprezzo è l'onestà intellettuale.
Questo è vero.
È l'umiltà. Perché, ad esempio, una cosa che mi dà fastidio di Pirlo è che a volte lo vedo un po' troppo arrogante.
Aia.
Sì, perché un Gattuso, quando perde il Napoli, cosa viene a dire ai microfoni? La colpa è mia, io sono l'allenatore, io sono il primo responsabile. Mentre invece Pirlo, capisco che Conte sia il suo modello di riferimento, e proprio come Conte tende a scaricare un po' di responsabilità ai giocatori.
Ha imparato dal maestro, quindi, dal maestro Conte, non il maestro Pirlo, ha imparato dal suo mentore.
Se c'è una cosa che non deve prendere da Conte è proprio questo aspetto qui, diciamo.
Milena, l'ultima, la più bella partita del weekend, la più attesa, Roma-Milan.
Roma-Milan X.
No, ma veramente? Io invece crederei un bell'uno, perché se un bell'uno il Milan si parla di corsa scudetto fuori dalla Juve, ma
allora,
mi sa che anche il Milan si perde stasera di ossa.
Sì, l'uno potrebbe starci, però come abbiamo visto la Roma negli scontri diretti purtroppo fa un po' fatica. Quindi magari vedendo i momenti delle due squadre, la Roma viene comunque da buonissimi risultati sia in Europa League sia in campionato, il Milan un po' meno, verrebbe da dire appunto uno. Però abbiamo anche visto che la Roma, quando arriva magari in uno scontro diretto, fa un po' fatica. Quindi per questo mi viene da dire X.
E questa è l'opinione di Milena. Milena, io ti congedo leggendoti questo bel messaggio di Nazareno da Ischitella, che dice: sono talmente d'accordo con la ragazza Milena. Brava, ne capisce di calcio. Convincetela a farsi sto collegamento su Skype, ragazzi, che è anche brava davanti alle telecamere.
No, questo l'hai inventato tu.
No, te lo giuro, è anche brava davanti alle telecamere, Nazareno, te lo assicuro. Lei però è umile, a proposito di arroganza, lei è umile, è sempre umile. Diciamo, non dico che si vergogna, però rispetto alle telecamere un po' scettica, secondo me.
Ma sì, scherzo, dai, mi piace lavorare Milena. Più dietro le quinte.
Certo. Milena, ti saluto, ti abbraccio.
Grazie Luca, ciao.
E ringraziamo Milena, ma adesso ci spostiamo in Francia, caro Filippo. Voce ai tifosi, Salvatore da Parigi. Come si dice buon pomeriggio? Già?
Ragazzi.
Stavo dicendo bonjour, ma...
Bonjour, allora, bonjour, buon après-midi.
Buon après-midi, vedi.
Noir.
Vedi, avevo 4 di francese alle medie, si capisce perché.
Bravo.
Si capisce perché. Senti, ti sento di buon umore, però... Dai, c'è poco da ridere,
umore.
Diciamo la verità.
Dobbiamo essere di buon umore, se no non andiamo avanti.
Ma che è successo? Che è successo ieri, Salvatore?
E cosa è successo? È successo come tutte le altre partite. Purtroppo noi pecchiamo di gioco, pecchiamo di non avere un centrocampista di qualità che inventa qualcosa che noi non abbiamo. Abbiamo difficoltà, non facciamo nessun gioco d'attacco pericoloso, giochiamo dalla difesa al portiere, portiere difesa, rinvio, palla agli avversari e continuiamo sempre così. E poi speriamo sperando sempre nei giocatori di qualità come campioni che abbiamo noi, come Ronaldo, che ci inventa un gol e ci fa vincere la partita. Ma ieri l'ha fatto, ma non siamo riusciti a trattenere il risultato. Non abbiamo gamba. Abbiamo, nel secondo tempo abbiamo perso proprio fiato, non c'avevamo più benzina, non avevamo più. Pirlo doveva fare dei cambi che
però non li poteva fare, Salvatore, dobbiamo dire anche questo, non li poteva
certo
fare,
che non si poteva fare, dai. Però si doveva fare, doveva prendere il rischio e provarci, tanto un pareggio non serve a nulla, è come se avessimo perso, quindi, e ne abbiamo fatte tanti di pareggi in questo modo qua. Ma secondo me, da quando nel secondo tempo Pirlo doveva, secondo me, doveva, da quando è entrato Lazevic, che ha dato fatto la differenza nel lato destro, che la Juve è andata molto in difficoltà, e infatti da lì è nato il cross del gol, doveva intervenire, bloccare, mettendo un giocatore, bloccando lui, perché da lì è che sono diventati pericolosi il Verona. E Pirlo queste cose ancora purtroppo non ne ha, perché ancora deve fare esperienza. Bisogna dargli tempo, però è così. Purtroppo abbiamo preso quel gol da lì.
Senti, Salvatore, parliamo di cose belle. Questa grande famiglia, Unione Juventina, questo gruppo straordinario. Diamo voce ai nostri tifosi, ragazzi. Noi di Radio Bianconera lo facciamo. Ma raccontami un po', che animo si respira dentro il gruppo?
Ma per adesso si respira, vabbè, siamo un gruppo veramente affiatato.
Tutti che lottano per la Champions.
Anche se non ci conosciamo, diciamo fisicamente, ci conosciamo solo tramite video, tramite audio e messaggeria, siamo una bella famiglia, sono delle persone veramente tutti a posto, veramente educati e composti, ogni tanto ci si scontra con qualche idea, che non siamo d'accordo, però ci sta, fa parte di questa cosa qua, però siamo veramente al top, stiamo crescendo anche sulle pagine Facebook, stiamo andando avanti e quindi niente, dobbiamo ringraziare i miei soci, diciamo, amministrativi, di cui il primo che è stato è Costa, che da lì il capitano, che ci siamo conosciuti da un anno tramite Radio Bianconera, ci siamo conosciuti con un messaggio, da lì ci siamo sentiti in privato e da lì è uscito fuori di costruire questa bella cosa.
Senti, Salvatore, dimmi una cosa, ma nel gruppo di Unione Juventina si parla di Scudetto, di Champions, qualcuno che...
Certo,
di Champions siamo.
Siamo ancora abbastanza convinti di vincerlo, però adesso, secondo mio parere, da ieri che siamo affetti come squadra, che siamo anche sfortunati, secondo me adesso dobbiamo mirare alla finale di Coppa Italia.
Però Salvatore, in questi momenti qua che la Juve, quando la metti alle corde, ti sorprende. Io la penso così, dirò un luogo comune, ma fatico veramente a pensare,
certo,
che
tu dici così,
lo scudetto lo
lascia
al cuore.
E sono tempi diversi, se la Juve era completo, allora ci può stare una partita storta, due, allora poi macini il gioco e cominci a fare i risultati, ma in questo momento io non posso dire ce la facciamo perché abbiamo la squadra, siamo al completo, non abbiamo né coda né coda, come si dice, non
né
abbiamo...
capo né coda,
siamo lì fermi, senza poi sfortuna anche Dybala, che ci è mancato tantissimo Dybalino. Purtroppo Dybala in avanti ci serve come il pane, è l'unico che riesce a triangolare e ventare qualche azione da gol, è l'unico, e poi sul lato sinistro può tirare punizione, solo sul lato sinistro, perché sul destro purtroppo
c'è l'egemonia Salvatore,
è ancora
così.
alla testa dura, come si diceva ieri sera al gruppo, secondo me ogni volta che prende la barriera, secondo me gli regalano qualche peluche.
Ah, qua fa ridere, questa fa veramente ridere. Salvatore, io ti saluto e ti abbraccio. Unione Juventina, iscrivetevi a questo gruppo Facebook straordinario.
La Big Family.
E ringraziamo Filippo Salvatore.
Grazie anche voi, un buon pomeriggio e fino alla fine,
sempre Forza Juventus. Ragazzi, salutiamo gli amici di Womu Channel, continuate a seguirci sull'app di Radio Bianconero su www.radiobianconera.com. Ora larga le news.
Domenica Sport.
Domenica Sports, Radio Bianconera, l'unica che conta, sono le 14.32. Luca Cavallero fino alle 15 a tenervi compagnia. 340 54 25 324, numero per poter interagire con noi con messaggi e note audio. Mi raccomando, ragazzi, scatenatevi. Io vi ho posto una soluzione: Chiesa davanti insieme a Cristiano Ronaldo. Il gol di ieri dimostra che due sono compatibili anche in attacco. E poi l'altra soluzione: far giocare Fagioli al posto di Bentancur con lo Spezia. Ipotizzate la vostra formazione titolare con lo Spezia, mi raccomando, anche con vocali. 30-40 secondi. Filippo, ne abbiamo tantissimi, quindi li andiamo ad ascoltare. Prego. Arrivano.
Ciao Luca, sono Fred.
Ma ciao domenica. Fred!
Sono molto deluso per la partita di ieri. Diciamo che poteva starci un pareggio con Verona, perché è un'ottima squadra, però non si può pensare a recuperare punti su Inter Milan quando disegna soltanto Ronaldo. E davanti alla porta a Ramsey e a Kulusevski non hanno inventiva, non riescono nemmeno a segnare. Quindi se aspettiamo che Ronaldo segni e gli altri non fanno nulla, è impossibile recuperare. Ronaldo non è un robot, è un giocatore, è un umano, non possiamo chiedere di più, secondo me. Non segna nessun centrocampo, addirittura il centrocampo sbaglia, fa tanti errori. Ci sono tanti contropiedi dagli avversari, poi questa palla giocata bassa.
Certo.
Sembra Bentancur, che Bentancur poi sbaglia, cioè non va bene, non mi piace. Poi il fatto che non abbiamo un altro attaccante è un casino.
E questo è il punto di vista di Fred, ragazzi.
Ho molti dubbi, vedremo. Ciao da Fred.
Questo è il punto di vista di Fred, dubbioso. Secondo me, ragazzi, vi sbagliate, poi potete credere a quello che volete, però ragazzi, per lo scudetto, parliamoci chiaro, finché l'aritmetica non ci condanna, siamo ancora in corsa. 1-2. C'è questo luogo comune, perché sapete, no? Molti ragionano per luoghi comuni. Noi juventini, secondo me no. Almeno io no, poi rispetto la vostra opinione. Secondo me, ragazzi, il luogo più comune del mondo è che l'Inter le vinca tutte di qui alla fine. Io non è che la sto tirando all'Inter. Poi se l'Inter vince lo scudetto, io da sportivo sono il primo a battere le mani all'Inter. Complimenti all'Inter che ha vinto lo scudetto. Ci mancherebbe. Perché non dobbiamo nasconderci? Se l'Inter vince, chi vince ha sempre ragione. E boom. Di solito quando arrivavano terzi loro vincevano anche. Però vabbè, lasciamo perdere. Se vincono, complimenti a loro. Però ragazzi, cioè siamo il 28 di febbraio e volete dirmi che il campionato è finito? Non lo so. Io non comprendo questo. Quando la Juventus era avanti rispetto alla Roma con uno... Vi ricordate la stagione 16-17? La Juventus aveva un gap incolmabile rispetto alla Roma seconda e c'era chi parlava ancora di Roma che poteva rientrare. A me danno fastidio sti discorsi. Aspettiamo, ragazzi. Aspettiamo e fidiamoci. Fidiamoci dei nostri giocatori che, ragazzi, hanno voglia di vincere. Hanno voglia di vincere. Ci sono giocatori come McKenny che veramente, ragazzi, hanno mille polmoni. C'è Bentancur che secondo me si riscatterà, perché Bentancur non è questo. Io mi rifiuto di credere che Bentancur sia questo giocatore. Ci abbiamo dei giocatori che hanno vinto, che sanno come si vince. Abbiamo davanti anche la possibilità di recuperare Dybala, di recuperare Morata. Vedremo quando rientreranno. Secondo me sarà un altro sport, ragazzi. Quando rientreranno Morata e Dybala sarà un altro sport. Io intanto vi propongo Chiesa davanti al posto di Kulusevski. Filippo, andiamo ad ascoltare un altro bel vocale.
Luca, sono Fred e buona domenica. Per quanto riguarda la partita...
È sempre Fred. Luca, doppio
il mercato,
Fred.
Adesso ci sarà il periodo dei saldi anche nel calciomercato.
Non sono d'accordo su questo, so ci cosa mi stai dicendo.
Il mercato normale, no, e Diego poi ci Costa. Sarà il periodo dove ci saranno i saldi.
Ragazzi, poi c'è anche questa corrente di pensiero secondo la quale la Juventus dovrebbe andare ad acquistare i giocatori, così andare ad acquistare a random tra gli svincolati, andare a prendere per esempio Diego Costa. Ragazzi, ma che senso ha? Che senso ha? Nel senso, voi ditemi la verità. Diego Costa, svincolato, giocatore che ha problemi caratteriali. Ma cosa lo prendi a fare? Secondo me, ragazzi, meglio stare così, senza andarci a imbottire di problematiche. Altro vocale, Filippo.
Andrea da Roma, buona domenica. La formazione ieri, secondo me, è stata sbagliata. Io avrei messo questa formazione e questa che ti dico adesso è quella che metterei con lo Spezia. Inserirei Dragos indietro nei tre dietro, perché Alexandro nei tre dietro non può giocare. Si è capito negli anni. Quindi Dragos in De Ligt, Demiral a sinistra, alzo ovviamente Alexandro e levo Bernardeschi davanti alla difesa Fagioli, cosa che hai fatto anche ieri. Bentancur da mezzala insieme a Rabiot, poi Chiesa al posto di Kulusevski e Kulusevski al posto di Chiesa. La formazione bella che è fatta era quella che poi secondo me doveva fare anche ieri.
Certo, vedremo, ragazzi, vedremo. Anche io farei giocare di più Dragosin. Vi dico la verità, fermo restando che mi fido molto di Alessandro. Secondo me ieri non è stata tutta colpa sua sul gol, ragazzi, dobbiamo dirlo con onestà, quando le cose vanno dette vanno dette. È stata la sagra dell'errore, c'è stato anche un errore da Alessandro, questo sì, non lo possiamo negare, però ragazzi la colpa non può essere tutta da Alessandro, quindi ditemi la vostra, continuate a scatenarvi al 340 54 25 324. Bando alle ciance, sentiamo un altro bel vocale.
Ragazzi, ciao, sono Saverio da Napoli. Sono incazzato nero, non tanto per la prestazione della Juventus, che è stata abbastanza coriacea, diciamo positiva, tranne alcune giocate sbagliate in avanti, ma in difesa non si possono vedere quei passaggi indietro con Szczęsny che svirgola. Noi abbiamo giocatori che non sanno giocare il pallone, quindi non possiamo fare quel gioco indietro di passaggi, non sappiamo giocare la palla, non siamo tecnicamente al livello di poter giocare in quel modo, le palle vanno rinviate. Se Demiral avesse rinviato quella palla, forse non entrava quella, non partiva quell'azione, da cui è scaturito poi il gol. Poi chiaramente loro con le sostituzioni hanno messo più forza in campo e hanno pareggiato, noi non avevamo nessuno in panchina, è andata così. Comunque a Verona si sapeva che sarebbe stata una partita difficile, un pareggio non è male, ma vista la situazione in classifica, chiaramente a questo punto bisogna puntare nei primi quattro posti e superare il turno di Champions. Ciao e speriamo che mi passa questa arrabbiatura.
Primi quattro posti assolutamente no, per me l'unico contemplabile è primo, ragazzi, sapete il mio punto di vista. Bando però alle ciance, perché adesso lo abbiamo in collegamento, uno che conosce molto bene l'ambiente Juventus, Vinicio Verza. Buona domenica, Vinicio.
Buona domenica a voi, grazie per l'invito.
Vinicio, voglio sapere la tua chiave di lettura rispetto al pareggio di ieri sera. Secondo te che cosa è successo?
Allora, premetto che non ho potuto vedere la partita e quindi mi sono limitato a seguire gli highlights e ad ascoltare le interviste sia degli allenatori che di alcuni commentatori. E, cos'è successo? Come avevo già anticipato la volta precedente, la partita con Verona si presentava molto difficile. La Juventus aveva l'obbligo di vincere questa partita per poter rimanere tra le prime in classifica. Purtroppo ha trovato un Verona quadrato, un Verona che non ha avuto sicuramente rispetto del nome della Juventus, però ha cercato di fare la sua partita. Guardando gli highlights non ci sono state molte occasioni da gol, però devo dire che ascoltando le interviste, soprattutto quella di Pirlo ha detto che non siamo stati bravi a tenere il risultato, e mentre dall'altra parte Juric era rammaricato perché probabilmente avrebbero potuto anche vincere. Quindi per come intendo io, come ho capito queste interviste, la Juventus non ha offerto sicuramente una prestazione all'altezza che potesse determinare un risultato positivo.
Certo.
Secondo me il pareggio non è un risultato positivo, perché ripeto, come dicevo l'altra volta, i campionati si vincono con le piccole. Il Verona, anche se in questo momento fa parte di un gruppo ristretto oltre la metà classifica, è sempre una squadra comunque che è da battere, e la Juventus purtroppo non c'è riuscita e ha perso una grande occasione, un grande passo falso sicuramente.
Certamente, certamente. Vinicio, ti leggo questo messaggio che è arrivato al 340 54 25 324. Se avete delle domande per Vinicio Verza, noi gliele giriamo. C'è Giampiero che dice: benissimo Chiesa al fianco di Ronaldo, anche Fagioli in campo al posto di Bentancur, ma al posto di Rabiot e Ramsey chi mettiamo? Inoltre la mancanza di qualità e personalità mostrata fino ad ora non penso sia acquisibile a marzo. Senti Vinicio, voglio un po' commentare questo messaggio, perché qua viene fatta una proposta concreta: Chiesa in attacco con Ronaldo, Aldo con Kulusevski che scivolerebbe sull'esterno. Tu che cosa ne pensi?
Beh, sai, allora diciamo che in questo momento manca Morata, che è un giocatore che nella prima parte del campionato è stato determinante, quindi Chiesa non è mai stata una punta. Tra l'altro si sta rivelando un ottimo acquisto, perché dopo le difficoltà iniziali ha cominciato a fare gol, ieri ha fatto fare gol a Ronaldo, quindi le prestazioni sono cresciute di partita in partita. Io non lo vedo al fianco di Ronaldo. Chiesa potrebbe essere comunque un giocatore che può creare le occasioni per gli attaccanti. Kulusevski dovrebbe giocare nel suo ruolo naturale.
E quale sarebbe secondo te? Esterno alto oppure a centrocampo?
Ma probabilmente lui è un po' funambolico, l'ho visto nelle ultime partite, potrebbe fare l'esterno alto sicuramente.
L'esterno alto. Senti, ma ecco, è arrivato questo pareggio. La Juventus ha adesso partite importantissime, per esempio tra due settimane si giocherà il match col Porto.
Io ti chiedo che cosa ti aspetti alla luce di questo quadro complesso, perché di fatto è un quadro complesso, Vinicio.
È un quadro complesso perché poi purtroppo gli infortuni, comunque le mancanze di determinati giocatori determineranno il proseguo della stagione. Allora la Juventus è fondata da una società che è molto importante, quindi prenderanno sicuramente dei provvedimenti almeno per quello che riguarderà lo spogliatoio.
Certo.
Non di acquisti, perché ormai non possiamo più parlare di acquisti, però sicuramente ci sarà uno scossone da parte della società. La Juventus non è abituata a lottare per queste posizioni, quindi sicuramente ci sarà una riscossa. Io mi auguro che sia a disposizione tutto l'organico per poter ottenere quei risultati che tutti si aspettano da questa Juventus, altrimenti sarebbe un grosso fallimento. Vedremo questa partita col Porto, che non sarà sicuramente facile, perché comunque la Juventus è costretta a vincere il Porto, una squadra che non è tra le primissime, però comunque può sicuramente mettere in difficoltà la Juventus, considerato appunto che si potrebbe sbilanciare per ottenere il risultato che le potrebbe consentire di passare il turno.
Certo, certo. Guarda Filippo, grazie al tuo ausilio andiamo ad ascoltare un bel vocale, perché sono curioso di sapere il punto di vista di Vinicio Verza in relazione a quello che dicono i nostri ascoltatori. Prego Filippo.
Buongiorno, intanto complimenti a Luca Cavallero per la trasmissione.
Addirittura.
E per i contenuti
grazie
che ci regala. Detto questo, però, stavolta non concordo completamente con la tua analisi.
Certo.
Perché purtroppo dobbiamo prendere atto che con la cacciata di Sarri e l'arrivo di Pirlo, con una campagna acquisti assolutamente deficitaria da parte della società, il presidente Agnelli, che tante vittorie ci ha regalato nel passato, insieme alla dirigenza, ha accettato il rischio di regalare di fatto lo scudetto al nostro peggior nemico sportivamente parlando, purtroppo devo dire sulla pelle di noi tifosi che abbiamo subito l'onta del 2006. Questo non doveva accadere. Mi dispiace dire che la scelta di Pirlo sia stata fallimentare. Oggi non è neanche il caso di arrampicarsi sugli specchi. Dobbiamo tifare Genoa per cercare almeno di fare in modo che l'Inter non arrivi a 10 punti di distacco, ma se dovesse vincere ritengo che sia morto e sepolta ogni nostra speranza. Saluti da Antonio da Messina.
Vinicio, c'è Antonio da Messina che insomma traccia un quadro ben preciso, e io ti arrivo a chiedere, dal tuo punto di vista, di questa situazione attuale, anche della responsabilità, delle responsabilità al management Juventus, la dirigenza, secondo te?
Ma sai, allora la Juventus non ha mai fatto acquisti eclatanti se non quello di Ronaldo negli ultimi anni. Ha sempre cercato di avere una rosa competitiva e praticamente su tutti i reparti. Quest'anno aveva cercato di completare con Chiesa, ha fatto qualche acquisto, Kulusevski, che si sono comportati benissimo nelle altre società dove hanno giocato, quindi pensava che questa rosa potesse essere affidabile. Purtroppo tante volte non si fanno i conti con gli infortuni che possono capitare durante l'anno e che decimano una rosa, e quindi la Juventus si è trovata in grossa difficoltà sotto questo senso. È indubbio che se l'Inter dovesse vincere oggi con il Genova, lo sapremo dopo la partita.
Sì, alle 17 circa.
Sì, esatto. Le partite si accorciano. Cioè, la Juventus ha perso questa occasione di poter rimanere in questa posizione di classifica per poi riuscire ad avere gli scontri diretti e cercare di vincerli per poter arrivare di nuovo a lottare per la prima posizione.
Certo, sono d'accordo con te.
Se però l'Inter oggi dovesse vincere, vuol dire che 10 punti sono almeno 4 partite da recuperare, dove l'Inter dovrebbe perdere, la Juventus dovrebbe vincere tutte.
Sì, fermo restando che c'è ancora recupero con il Napoli, che dovrebbe giocarsi il 17 di marzo, comunque vedremo poi come andrà. Senti, guarda, ti leggo ancora al volo questa proposta di formazione di Saverio, non so se ti entusiasma. Mette in porta Buffon, poi mette Danilo, De Ligt, Demiral, Frabotta, McKennie, Bentancur, Ramsey, Kulusevski, Chiesa, Ronaldo. Ti piace questa formazione con il tridente Kulusevski, Chiesa, Ronaldo?
Sì, però ripeto, secondo me a questa Juventus manca un centravanti a quella che hai tu appena elencato. Manca un centravanti. In questo momento l'assenza di Morata è, secondo me, determinante, perché comunque la Juventus faceva gol. Se non fa gol Ronaldo, oggi chi è che fa gol nella Juventus?
No, è vero, questo è anche vero.
Morata manca molto in questo momento, purtroppo, per la Juventus. Ricordiamo che manca Cuadrado, che è stata, secondo me, la sorpresa di questo inizio del campionato. È stato un giocatore determinante sulla fascia, per gli assist che ha creato, ma devo dire anche in fase difensiva è riuscito ad esprimersi anche in un ruolo non suo, ecco. Quindi ci sono state delle assenze che si sono rese veramente così, mancano molto, purtroppo.
Questo è vero, questo è assolutamente vero. Grazie a Vinicio Verza.
Niente, grazie a voi e buon proseguimento di trasmissione.
Ringraziamo Vinicio, ragazzi, per questa analisi perfetta e lucida. Sono d'accordo con lui, alla Juventus manca un centravanti. Io che cosa vi dicevo? Che cosa dicevo? Messias deve giocare, ragazzi. Avevamo bisogno di Junior Messias. Ora voglio sapere da voi, perché poi rilancio un altro bel sondaggio, perché poi qua, ragazzi, dobbiamo anche porci qualche domanda. Vi chiedo, a livello progettuale, quindi parlo di progetto sul lungo termine, includereste Cristiano Ronaldo? Mi spiego meglio. Cristiano Ronaldo, ragazzi, è essenziale ora come ora. Nel senso che se non fa gol, lui non lo fa nessuno. Dobbiamo dirlo. Non possiamo mentire a noi stessi. Non possiamo avere le federe davanti agli occhi. Però ve lo chiedo sul lungo termine. Perché si parla anche di rinnovo? Tra un po' il contratto di Ronaldo scadrà, vedremo appunto con che cifre rinnoverà, sulla base di come rinnoverà. Io vi dico la verità, ragazzi. Col cuore in mano, col cuore in pace, o farei una formula per la quale in qualche modo andresti a ridimensionare il suo ingaggio, oppure in questo momento non ci conviene rinnovare il contratto a Cristiano Ronaldo, pensandola prettamente sul lungo, eh? Vi dico la verità, ragazzi. Io voglio sapere la vostra, voglio sapere che cosa ne pensate a riguardo al 340 54 25 324, perché secondo me dobbiamo interrogarci concretamente su questo quesito. Dobbiamo concretamente farlo, non possiamo far finta di niente, non possiamo veramente andare a svariare su tutto il fronte offensivo. Dopodiché con lo Spezia io, ragazzi, credo che il tempo degli esperimenti non sia congeniale a quel tipo di partita. Perché? Perché lo Spezia ti fa giocare male, perché lo Spezia è vero che ha pareggiato 2-2 col Parma, però è una squadra con un'identità di gioco ben precisa, perché soprattutto, ragazzi, non possiamo giocare, perché se giochiamo, ragazzi, qua sbagliamo, eh? Se giochiamo, se facciamo i giochini, gli esperimenti, cose che, insomma, non sono poi veritiere. Io voglio sapere da voi che cosa ne pensate a riguardo. Voglio sapere che cosa ne pensate. Io con lo Spezia, ragazzi, me la gioco con Chiesa e Ronaldo. Se devo invertire la tendenza e dare un bel segnale forte adesso, io lo faccio ora. Lo faccio ora, e se devo cambiare assetto lo faccio adesso. Quindi fatemi sapere la vostra, ragazzi, perché sicuramente più che mai ora il vostro parere è fondamentale. Al 340 54 25 324. Ditemi che cosa ne pensate, perché qua più che mai ci vanno soluzioni. Leggo questo bel messaggio, abbastanza articolato, di Davide da Pistoia. Che dice Davide da Pistoia? 352-442, la Juve è tornata indietro di 20 anni. Si parlava di calcio futuristico, ma di che si parla? Allegri deve tornare, altrimenti si prospetterà il dominio di Conte nei prossimi anni e noi non lo vogliamo. Non lo so mica, ragazzi. Un po' sono scettico rispetto a questa disamina, amico mio Davide. Perché è da vedere se Conte rimane all'Inter. Perché è da vedere l'Inter che sorti avrà da un punto di vista della stagione corrente. Perché qua, ragazzi, non possiamo pensare che un campionato di calcio sia finito il 28 di febbraio. Intendiamoci, dobbiamo essere seri, concreti e pratici. Seri, concreti e pratici, più che mai. Deve essere il mantra di marzo. Il mantra di marzo deve essere una Juve seria, concreta e pratica. Capace di cambiare in corsa, capace di mutare pelle. Non è una questione di moduli, è una questione di interpreti. È una questione di interpreti, perché come dice Federico Chiesa, e io non gli do torto, Federico Chiesa lo ha detto molto, ma molto bene dopo la partita, Federico Chiesa va a dire, i giocatori che ci sono nella rosa della Juventus sono tutti da Juventus e non possiamo pensare il contrario. Io magari sono un po' scettico rispetto a Bernardeschi, ma io vi dico, Rabiot e Ramsey nel computo di questa rosa complessiva ci stanno. Così come Frabotta, ragazzi. Perché queste cose vanno dette con grande onestà, vanno dette con grande chiarezza. Lo abbiamo in collegamento scritto. Ci sono? Ok, perfetto. Così siamo tranquilli, sereni e rilassati. Comunque, ragazzi, soluzioni. Più che mai praticità, concretezza, immediatezza. Non possiamo più permetterci di svariare. Banda alle ciance, accolgo con grande piacere il direttore di TMV Radio, Nicolò Ceccarini. Buona domenica, Nicolò.
Buona domenica a te, Luca. Buona domenica a tutti i tuoi ascoltatori. Eccomi qua. Ciao, eccomi.
Nicolò, volessimo dare una chiave di lettura rispetto alla partita di ieri. Dal tuo punto di vista, il discorso scudetto per la Juventus si chiude al Bentegodi?
No, ancora no, però sicuramente quella poteva essere un trampolino di lancio per la rincorsa, invece si è ritrovato ad essere uno stop, non dico improvviso, però quantomeno uno stop che frena molto, ecco, questa possibile rincorsa. D'altra parte si sapeva che il Verona è un'ottima squadra, l'ha dimostrato non solo con la Juventus all'andata, ma l'ha dimostrato anche con tutte le squadre che ha affrontato quest'anno in Serie A. Però quella di ieri era una partita che la Juventus in qualche maniera doveva portare a casa. E questo fa parte un po' del percorso di tutto l'anno, una Juve che fa delle cose buone, altre meno buone, regala 80 minuti al Porto in Champions League e poi in 10 minuti magari la rimette in piedi, però nel cammino di questa stagione sono state troppi bassi e in confronto agli alti, ecco, insomma, con un rendimento più regolare oggi senza far nulla di eccezionale la Juventus sarebbe a ridosso comunque della vetta, anche se non proprio appiccicata come si dice in gergo, però sarebbe più vicina, ecco.
Certamente, certamente. Nicolò, dal tuo punto di vista, o almeno sulla base delle informazioni che hai in possesso, sul lungo termine che cosa sta pianificando la Juventus? A livello tanto di mercato quanto di nuovo asset dirigenziale, magari la sparo grossa, però comunque la Juventus è una società abituata a rinnovarsi, a cambiare pelle, sì, a guardare sempre sul lungo. Che aria respiri a riguardo?
Ma io credo, allora, innanzitutto bisogna capire che succede con Fabio Paratici, perché comunque ha il contratto in scadenza al 30 giugno. E quindi io penso che da questo punto di vista a breve la società dovrà anche far sapere, perché comunque Paratici è un grandissimo dirigente, lo ha dimostrato in questi anni alla Juventus insieme a Marotta prima e poi anche nel percorso da solo, insomma la Juventus ha costruito un ciclo vincente e quindi è chiaro che il direttore sportivo diventa una figura centrale, quindi va chiarito anche questo. Perché poi insomma per programmare ci vogliono anche, no, delle certezze sul futuro e secondo me in base a come terminerà la stagione bisognerà valutare bene anche Pirlo, nel senso che cioè, io credo che Pirlo stia facendo già abbastanza considerato che è la sua prima annata in Serie A, ma bisogna vedere come si conclude la stagione della Juventus, se la stagione della Juventus si conclude che ne so, faccio un esempio estremamente negativo, fuori dalla zona Champions League, beh, insomma voi che seguite la Juventus tutti i giorni molto più che me, chiaro, immagino che questa cosa non farebbe piacere e porterebbe sicuramente a una grande riflessione anche sulla gestione tecnica, ecco.
E invece da un punto di vista dei rinnovi, proprio guardando al futuro, credi che insomma certi ingaggi esosi possano essere oggetto di riflessione? Mi riferisco al caso specifico di Cristiano Ronaldo, perché per quanto è determinante nel presente è difficile pensare che nel futuro un ingaggio del genere possa essere supportato a pieno grado. Si parla tanto di Dybala, però se la si pensa sul lungo termine, da qui a 5 anni è difficile che Ronaldo sia futuribile oggettivamente.
No, ma è chiaro che Ronaldo ha un altro anno di contratto con la Juventus e probabilmente terminerà lì la sua avventura. Poi su Dybala c'è da fare un discorso un po' più ampio, perché è chiaro che Dybala è un giocatore importante, ha il contratto scadenza nel giugno del 2022, non si parla ancora, non è che non si parla di rinnovo, non si fanno passi avanti sul rinnovo e anche qui bisognerà capire se la Juventus decide di o trovano la strada per allungare il contratto, altrimenti poi con un anno solo alla scadenza bisognerà che facciano un'operazione in uscita magari anche di valore tecnico con un altro giocatore, perché io l'ho già detto anche mercoledì scorso durante la trasmissione di Antonio Paolino, lo ribadisco oggi, se non si arriva a una soluzione di rinnovo è evidente che poi dovranno prendere in considerazione la cessione fatta, ovviamente non nei termini del valore di Dybala, perché è chiaro che se tu dovessi metterlo sul mercato in condizioni normali potresti prendere tantissimi milioni di euro, certo. Oggi è molto più complicato, quindi dovresti fare un'operazione simile a quella Arthur Pjanic. Poi c'è il discorso anche di Bernardeschi, insomma, cioè, io credo che la Juventus abbia iniziato una fase di rivoluzione anche generazionale e quindi questo complica ulteriormente il lavoro della società, ma sicuramente tante cose cambieranno, ecco.
Certo, sono d'accordissimo con te a riguardo. Ti faccio l'ultima. Tu hai detto cambieranno tante cose. Si parlava, quando le cose andavano bene, del fatto che Buffon e Chiellini godessero di un certo credito, di una certa, certo, diciamo, autorevolezza presso la dirigenza. Ti chiedo, secondo te sono ancora nelle condizioni, vado schietto al punto, sono ancora nelle condizioni di poter firmare in bianco come fece a suo tempo Del Piero? Oppure qualcuno li accompagnerà gentilmente alla porta facendo
delle
valutazioni
serie? Ma io non credo,
serie?
Questo non credo, perché comunque so che Chiellini, insomma, è molto considerato. Gigi ormai sarebbe la 21ª stagione con la Juventus, se non ricordo male, se cominciasse anche la prossima, quindi ognuno comunque conosce bene il proprio ruolo, nel senso che comunque Buffon non è che vuol fare il titolare della Juventus, è comunque un ragazzo, ormai un uomo, insomma, ragazzo.
No, certo. 43 ragazzi, anni.
Luca, noi ormai superata la quarantina siamo più ragazzi, purtroppo. E quindi sa bene gestire, conosce la Juventus, quindi il mondo Juve, sa stare al suo posto. Chiellini, secondo me, è un uomo Juve a tutti gli effetti, per cui io sulla loro permanenza non ho dubbi.
E vedremo appunto quale effetto sortirà, insomma, questo pareggio, anche in ottica partite future. Grazie a Nicolò Ciccarini, direttore di TMV Radio.
Ciao Luca, buona serata a tutti. Ciao.
Ringraziamo il direttore Ciccarini. Ragazzi, siamo arrivati al capolinea, mi raccomando, rimanete sintonizzati nella nostra app, che c'è una clip, il meglio della settimana. E poi dritti a Roma, che so che li aspettate, Alessandro Santarelli, Marangio e loro show con due in bianco e nero. Grazie e ci vediamo domani, 12:13. Up and down, non mancate. Grazie anche a Filippo. Ciao!
Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.